è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di colle, stofanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Chi chi chi, co co co,
co co co,
cucuru curu curu curu, qua qua.
Chi chi chi, co co co,
cucuru curu curu curu, qua qua.
Tutti in coro in macchia.
Chi 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 chi
chi chi chi chi chi, via le mani dal volante.
Come ti sei ridotto?
Guardate la frizione!
Come ti sei ridotto? Come ti sei ridotto?
Ridono anche a Bruxelles, ridono!
Come ti sei ridotto? 800 24 00 24. Questa è la Zanzara!
Inequivocabilmente la Zanzara!
Andiamo a sentire quelli che ieri si sono assentati dal voto in Parlamento, provocando, come sapete, quello che è accaduto con il governo che venerdì chiederà la fiducia, domani Berlusconi parlerà in Parlamento. Ieri c'era, ha votato, però dà una sua spiegazione. Ve lo ricordate? Grassano, ex leghista, peraltro eletto in Piemonte, che dice: Porfidia aveva la febbre.
Porfidia è un altro... personaggi shakespeariani.
Gli altri erano distratti. Grassano.
Porfidia non è venuto perché era a casa con la bronchite.
Tutti malati questi responsabili?
Tutti no, lui lo sappiamo perché ha portato il certificato medico.
Certificato medico.
Quindi lo sappiamo. E gli altri, bah, erano distratti, diciamo così.
Troppe galline rispondono.
Pippo Gianni, te lo ricordi? Pippo Gianni è del PID.
Ah, del PID.
Del PID.
Popolo Identità.
No, Popolo
PID.
Popolari per l'Italia di domani.
Popolari per l'Italia
di domani. Di domani. Quello di Romano, no?
È una cosa pazzesca, lo sai.
PID, Pippo Gianni, tutto rima. Pippo Gianni è stato nostro ospite.
Ma veramente sembra un.
Io lo voglio invitare un'altra volta, Pippo Gianni, sai? Signor Pippo, quello che diceva che alle donne ogni tanto bisogna dare qualche scappellotto.
Sì, sì, sì.
Signor Pippo Gianni, politico siciliano.
Dai, sembra un fumetto continuo sta
Pippo
roba.
Gianni, stavo misurando la pressione, per questo non ero in Parlamento.
Ma dov'era lei ieri? Guardi, mi sono allontanato appena un attimo per andare a misurarmi la pressione, una cosa banale. Questa è la pressione. Ma adesso meglio. Era un po' altina perché magari guardando alcune facce mi alzo la pressione.
Mi alzo la pressione.
Chi è qua? Chi si è inserito? Chi si è inserito?
Onorevole Speroni!
Buonasera a tutti. Speroni, europarlamentare della Lega Nord,
no,
capogruppo della Lega qui al Parlamento Europeo.
No.
Sì, sì.
L'onorevole Francesco Enrico Speroni.
Vabbè.
Vabbè, ma come al solito devi sempre lisciare il pelo. No. Inizia a lisciare il pelo, poi dai belle bastonate. Va bene, Scilipoti, che ieri è stato anche nostro ospite, e ci aveva spiegato in realtà che aveva problemi in tribunale e anche con la madre.
Sì. Sentiamo, beh, in tribunale le scuse. Lo sappiamo, ma...
Come
la madre,
lei sa
so.
Tutto, pure i problemi in tribunale di Scilipoti.
No, diciamo con la gente.
È suo alleato,
lì,
è suo alleato
quella gente lì.
Diciamo, sì,
cioè in Sicilia
sono alleati, ma qualche problema con i tribunali ce l'hanno, mi sembra.
Sempre, dice lei, quasi sempre.
Se non, sembra che se non hanno problemi in tribunale non li pigliano.
Scusi un attimo, sono suoi alleati.
Sono alleati.
Si vergogna un po' di essere alleato.
È uno stato di necessità.
Ma le fa un po' schifo, però.
Cioè si vergogna un po' allora, essere alleato,
ma proprio
con
schifo, secondo me gli fa schifo, dai.
Allora, quando c'era da combattere il nazismo ci si è alleati con tutti. Gli Stati Uniti si sono alleati con Stalin, quindi
allora, cosa c'entra
però,
questo?
No, nel senso che uno, aspetta, quando ha bisogno di un alleato non guarda neanche tanto per il sottile che alleato è.
Questo
perché
è interessante,
conta vincere.
Cioè basta Scilipoti, cioè, quando bisogna vincere una battaglia,
bisogna vincere, servono anche gli Scilipoti.
Però un po' puzza.
Però un po'
no,
le fa schifo.
Puzza non lo so.
No, le fa schifo.
Le fa schifo Scilipoti, diciamo.
Diciamo non è di quei personaggi che preferisco.
Ecco, lo inviterebbe nella sua Avarese, ad esempio. Scilipoti Avarese.
Beh, addirittura non è che gli interdetto.
Lei è di Busto Arsizio. Non gli ho detto che gli diamo il foglio di via, ma ha detto se io lo invito, io ho risposto.
Lo inviti a un convegno sull'olismo.
Ma quanto è lontana la Lega da Scilipoti, ecco, cioè da parte c'è
migliaio di chilometri,
qualche migliaio di chilometri, però siete alleati. Sì, però lei dice come i nazisti con i comunisti durante, cioè no, no scusi, come i nazisti con gli americani, cioè, no, scusi, come i comunisti, comunisti con gli americani,
gli
durante,
americani
la seconda guerra mondiale.
Durante la seconda guerra mondiale,
vabbè,
ecco.
Vabbè. Scilipoti però lo dovevamo sentire, esce in tribunale perché è stato ieri, ce l'ha detto, no? Ha avuto un problemino, e poi la madre, però la madre,
vabbè, quello, la madre, anzi mi auguro che questo che problema bene, si risolva,
certo.
Ecco.
Certo. Scilipoti.
Scilipoti, ma che va in chiesa a pregare?
Ma ci vado tutte le mattine a pregare.
Ieri però non era in aula a votare. Dove era?
Non ero in aula perché di mattina era al tribunale di Messina, era il primissimo pomeriggio con mia madre.
Che problemi ha?
Che ha avuto una crisi ipertensiva.
E se i giorni spariscono.
Però anche quel giornalista in chiesa per pregare, cosa diavolo si va in chiesa a fare secondo lui?
E vabbè, è
una domanda legittima.
È la giustificazione del fatto che era assente.
No, ha chiesto, lei è andato in chiesa per pregare. Uno può dire così, se uno va in chiesa è chiaro che ci va per pregare. Vabbè, non vedo che altro si possa fare andando
Scarrone
in chiesa.
Del TG3,
bravissimo Danilo Scarrone, numero uno.
Mussolini su Scilipoti non ho parole, sentiamola.
Scilipoti non ha votato, era a Messina in tribunale.
Ah, no, sì, sì.
Ma non ho parole.
Mi darei un calcio nel sedere, ha detto al Corriere della Sera.
Come lotta.
Avrebbe dato uno scappellotto a Tremonti, sentiamola Mussolini sempre.
Tremonti, che ci è mancato poco, che Berlusconi è passato non nell'indifferenza, perché quasi quasi c'era il contatto fisico tra i due.
Cioè, avrebbe dato uno scappellotto.
Uno scappellotto dietro la nuca, forte però.
È Berlusconi che avrebbe dato uno scappellotto a Tremonti, secondo la Mussolini. De Girolamo, Tremonti non andrebbe più ricandidato.
Brava sta De Girolamo, mi piace.
Questa volta Vianello non mi vedrà a difendere la maggioranza, perché... questi pasticci dimostrano che un maggiore coordinamento e maggiore responsabilità è fondamentale in questo momento. Chi non era in aula, a partire dal presidente, dal ministro dell'economia, meriterebbe di non essere più ricandidato.
Addirittura meriterebbe, brava, di non essere
persona
questa,
seria,
francamente,
non De Girolamo.
Con tutto il bene che voglio,
no,
De Girolamo è un'esagerazione.
Persona seria.
Ma era lì.
È un momento in cui ci vuole responsabilità.
Ma era lì.
Se
fuori dall'aula.
Se tu non ti presenti alla trasmissione alle 18:30 Radio 24, cosa dici? Cosa mandano? Chi co tutta la puntata mandano. Chi co.
No, è 18:30 è giusto che cominci a dire.
No, ma dico, se non si presenta,
se
non
si
faccia l'avvocato,
non faccia l'avvocato di difensore
del signor Cruciani.
Il non l'ho sentito.
A proposito, sempre 800 24 00 24, guarda, però può succedere che uno sta fuori dall'aula e si sbaglia e non entra in tempo.
Ah, si sbaglia.
Tremonti era fuori dall'aula, è entrato subito dopo, si è sbagliato. Può succedere. Incidenti parlamentari quando la maggioranza è sfilacciata.
Io sto con il giornale del mio amico Sandro Sallusti, a cui mando un abbraccio fortissimo. 28 pasticcioni che non dovranno più essere candidati. Brava De Girolamo. Grazie, arrivederci e buona continuazione di trasmissione.
Ma che c'è adesso? Mica te ne stai andando.
No, vabbè.
800 24 00 24. A proposito, ma lei è diventato avvocato?
No, chi?
In Belgio, sì.
No,
in
come
Belgio?
In Belgio?
Ma perché in Belgio? Scusa, italiano lei.
Quindi bisogna chiamare l'avvocato.
Diciamo, passo la maggior buona parte del mio tempo in Belgio. Mi sono studiato il diritto belga, oltre che il diritto comunitario.
Famoso
diritto
belga.
Ho sostenuto l'esame, ho fatto la pratica e tutto.
Ed è avvocato?
E sono avvocato in Belgio.
E può esercitare anche in Italia?
Posso esercitare in tutta l'Unione Europea.
In tutta l'Unione Europea. Adesso voglio dire una cosa.
Ma in quanti anni
lei l'ha fatto, perché è più facile fare l'esame qui in Belgio? Diciamo
non è che sia, diciamo, rispetto all'Italia. È forse l'Italia che è una situazione anomala per quanto riguarda gli esami di avvocato.
Cioè,
nel
ci sono
senso,
troppi bocciati?
Sì, quando a un certo punto
è un
si
po' una paraculata,
è una paraculata,
però, no, diciamo la verità, diciamolo col
cuore. No,
diciamo che forse è detto col cuore.
Allora, ci sono vari sistemi, ad esempio, il sistema più facile oggi, almeno per poco,
è andare a Reggio Calabria?
No, è il sistema spagnolo.
Che non si può più andare, peraltro.
Ecco, in Spagna addirittura non serve neanche fare l'esame.
E che si fa? Perché non è andato in Spagna lei, per esempio? Perché era complicato, diciamo.
Perché
era troppo...
io lavoro a Bruxelles, conosco il francese, non conosco lo spagnolo, e poi ripeto, ho dovuto fare comunque 3 anni di pratica prima
però
di poter sostenere l'esame.
L'esame è più facile.
L'esame è, diciamo,
lo dica, lo dica.
Non è così aleatorio come in Italia.
Come in Italia.
Ecco,
più facile, lo dica, è più facile.
Faccio un appello allora agli studenti italiani.
Faccio una bella italiani.
Io non faccio nessuno.
Venite in Belgio.
Non dico assolutamente
a fare l'esame
niente. Io farei una seria riflessione sul perché ci sono tanti bocciati.
E d'accordo,
ad esempio,
casta
all'esame
avvocati.
Di avvocato e ce ne sono molto meno all'esame di medico o all'esame di ingegnere.
Ma ad esempio avvocato...
Non è che gli avvocati, che i laureati in legge sono più stupidi o meno preparati del, no, ecco, dei laureati ad esempio, in ingegneria.
Avvocato, neo avvocato Speroni,
ecco,
laureato
posso usare il titolo, non posso usare il titolo di avvocato in Italia o altrove.
Vabbè, comunque
qual
lei
è
può esercitare in Italia.
La definizione di negozio giuridico.
No, vabbè, no, adesso che comincio a fare queste domande complicate,
no,
assurde.
Giuridico, assurde.
Cosa? Vabbè, adesso giuridico. Poi gliela faremo una domanda.
Ecco, questo andava bene quando studiavo giurisprudenza. Quando uno fa l'avvocato mi può chiedere come si fa che sia un ricorso per un rilascio di un immobile occupato,
cioè, ma lei
senza
in Italia
titolo.
esercita in Italia?
Ma quasi poco, cioè molto poco.
Che fa?
Ma ad esempio
separazioni, cosa fa?
No, no, dunque sfratti, ho fatto qualcosa in materia di sinistri stradali, in materia di contravvenzioni stradali,
cioè difende
qui.
I multati in pratica?
Allora, l'avvocato difende i clienti,
no,
indipendentemente,
certo,
da quello.
Per esempio,
che,
difende chi prende le multe.
Difendo chi prende le multe.
Berlusconi,
lei è un po' una Gelmini da questo punto di vista, una Gelmini in piccolo o in grande, non lo so, perché lei ha fatto l'esame a Bruxelles, la Gelmini ha fatto l'esame a Reggio Calabria.
Ecco, questo vuol dire che c'è qualche disfunzione sull'esame di avvocato.
La famosa migrazione.
Vuol dire anche che siete stati un po' paraculi, ma non c'è niente di male. Cioè,
furbetti,
lei ha sfruttato questa cosa qui.
Diciamo, ha usato le norme europee per superare un... No, mi sono laureato in Italia, quindi...
Sì.
No.
Per fare l'avvocato in Belgio.
Per fare l'avvocato in Belgio.
Italia. E anche in Italia, volendo. Anche
diciamo
Italia.
In tutta l'Unione Europea, potrei anche esercitare in Lituania, dovrei conoscere magari
meglio
la lingua.
Però mi dica la verità, in Italia è troppo difficile, io ho usato una scorciatoia.
Diciamo, ho usato una strada meno difficile.
Meno difficile.
Meno difficile.
Perché, no? Allora, perché non lo vuole dire? In Italia le cose sono sbagliate. Venite in Belgio, giovani italiani che dovete diventare avvocati.
Beh, allora, intanto ci vuole fare 3 anni di pratica. Io, facendo il deputato europeo a Bruxelles, ho potuto fare 3 anni di pratica
anni
in Belgio.
Pratica, adesso, Speroni. Pratica. In pratica in Belgio. Cosa non è che, facendo il deputato europeo, non è che ha fatto la pratica in Belgio.
No, ho fatto
stava qui a lavorare tutto il giorno. Perché poi faceva la pratica,
allora,
o lavorava
diciamo
qui,
questo,
no?
Non
la
è
pratica
che,
finta, su.
Non è che un deputato europeo... No, questo lo nego completamente. In Belgio... Io faccio il deputato europeo, ma non è che lavoro 24 ore su 24. Nel tempo libero, anziché magari andare al cinema, eccetera, ho fatto la pratica.
La pratica, però poca roba, diciamo. Nulla no, però poca roba.
Ho fatto quello che è richiesto dall'ordinamento.
Poche ore, sono poche ore.
No, tante ore. No, non è stata una passeggiata, tipo uno che va lì e dice, ah, come ti chiami, Speroni, va bene, ecco, queste cose qui.
Però si sente un po' Gelmini, no? Che deve aver fatto un... come la Gelmini,
cioè,
allora,
un po' come la Gelmini, che giustifico, perché
cioè meglio fare l'esame a Bruxelles o a Reggio Calabria.
Sentiamo, che giustifica, perché giustifica la Gelmini?
La giustifico perché appunto quando si vede che la maggior parte dei candidati viene bocciata, addirittura abbiamo punte oltre l'80%,
sì,
significa che il sistema non funziona.
Poi è cambiato però,
è un po'
più centralizzato.
No, è cambiato grazie al ministro Castelli.
Però comunque ci sono un'alta percentuale di bocciature. Comunque.
Adesso i compiti che so io della Basilicata vengono corretti dalla Corte d'Appello di Trento,
sì.
Quindi non
però
c'è più
bocciare...
quella percentuale quando ad esempio la Gelmini ha fatto il suo esame, per cui a Catanzaro mi pare il 90% passava e a Milano il 90% era bocciato.
Beh, incredibile,
però lei giustifica,
è incredibile.
Giustifica la Gelmini, giustamente. Eccoci qui a Bruxelles con il neo avvocato Speroni.
L'onorevole Francesco Enrico.
Francesco Enrico Speroni, Lega Nord, avvocato in Belgio. Si può dire che la Gelmini, caro Speroni, è andata al sud e lei è rimasto al nord.
Diciamo, io sono in Europa e quindi è la mia sede dell'attività principale, ecco.
Allora, sentiamo qualche ascoltatore, va?
Sì,
800 24 00 24.
Avvocato,
dove andiamo?
Lo difenderebbe Berlusconi lei? L'avvocato Speroni
sarebbe in grado di difendere, ecco, Berlusconi?
Beh, dipende da quale accusa. Ma penso di sì.
Queste,
insomma,
per esempio,
allora,
che ne so, di quelle di prostituzione minorile.
Beh, allora,
come lo difenderebbe,
come ogni, allora, come ogni professionista serio,
sì,
dovrei prima studiare, come si dice, le carte.
La materia.
Ecco,
sì,
tanto per dire, una cosa che ho studiato,
sì,
collateralmente, perché ho avuto un caso analogo, è
come
quello di
analogo?
Tremonti, che pagava una quota parte dell'affitto a Milanese.
E lei ha studiato le carte?
Non ho studiato le carte di Tremonti, ma mi è capitato un caso analogo in cui si dice, ma Tremonti paga l'affitto in nero, eccetera.
Oppure no,
eccetera.
Beh, lei è ovviamente arrivato alla conclusione che Tremonti non paga in nero.
No, perché sarebbe quello che viene definito, c'è una sentenza della Cassazione, il comodato oneroso. Però la spiegazione è molto tecnica, è quando uno abita in casa di un altro e contribuisce, no, non glielo ho detto,
quindi ha sbagliato Tremonti,
è avvocato lui stesso, non ha sbagliato, nel senso che il comodato oneroso vuol dire uno abita,
sì, sì.
Cioè, voi avete una casa, ospitate qualcuno e gli chiedete un contributo speso.
Questo non deve essere
quindi
certificato.
Quindi non è un subaffitto, non deve essere registrato, eccetera.
Ma mi sembra quindi che lei sia preparato anche su queste materie, se la può battere
appunto
in tribunale.
Qualcuno dice che io sono furbetto, eccetera. Io ho studiato il diritto, non è che sono diventato avvocato.
Sull'esame,
così.
Sull'esame un po' furbetto è stato. L'ha fatta a Bruxelles, dove è più facile invece di andare in Italia.
Sì.
Lei dice per un'ingiustizia italiana.
È più facile, ma non è che sia una cosa all'acqua di rose.
È più facile.
Mi sono dovuto preparare, ho dovuto studiare tutto, compreso il documentario, la deontologia,
anche
e
la
tutto
Gelmini
il resto.
Reggio Calabria
diciamo la biblica, certo, biblicamente è più facile per Speroni fare l'esame a Bruxelles
che per che il cammello
per la, no, che per la Gelmini farlo a Milano,
e che ne sa. Ah, per a Milano sicuramente. Vabbè, sentiamo signor Marco, sì. Signor Marco da Milano.
Marco da Milano è il giornalista dell'Espresso.
No, ma è ancora una volta, no, signor Marco che ci chiama da Milano.
Io conosco Marco da Milano.
Marco da Milano, dica signor Marco.
C'è anche Marco Daviano, ma è un santo.
Quello è un santo. Dica.
Salve, buonasera.
Sì.
Senta, io volevo partire con una pagina del Sole 24 Ore di oggi che dice: debito italiano migliore della AAA inglese. Varie ragioni ci sono scritte.
Allora?
Un po' merito del governo sarà o no, secondo voi? Secondo me sì.
E allora la conclusione
tutto,
qual è?
Tutto questo disfattismo che c'è sul governo, che non fa niente, che non è capace a fare niente.
Non è che il disfattismo ce lo inventiamo noi. Ieri è successo qualcosa alla Camera, venerdì ci sarà un voto di fiducia, sì. Domani parla Berlusconi. Cioè non è che sono cose inventate dai giornali.
Io spero che questo governo abbia il voto di fiducia. Spero che rimanga fino alla fine della legislatura, perché è stato eletto democraticamente.
Se ti piace così.
Deve pratica finire il suo periodo. Dopodiché,
va bene,
se il popolo italiano
piace così.
Vabbè, questa è la palissiana. Lei dice deve arrivare fino alla fine della legislatura e poi ci sono le elezioni e si sceglie un altro governo. Beh, insomma, mi sembra che non è che aggiunga molto a questa discussione. Però
di Marco da Milano
è uno di quelli ottimisti. È difficile trovare ascoltatori ottimisti in questi giorni. Quando è che è tutto finito? Speroni lo sa, no? Il governo è tutto finito o no?
No, il governo c'è, vedremo venerdì se ottiene la fiducia o meno, tutto qua.
Ci attacchiamo a tutto, lei dice, no? In questo momento ci attacchiamo a tutto.
Non è che
di mantenere il governo ci si attacca a tutto, cioè si pescano deputati da una parte e dall'altra. Qualsiasi, lei ha detto prima con Scilipoti, cioè pur
pesca
di
strascico,
Diciamo che tutto nasce dal fatto che tale Gianfranco Fini, presidente della Camera, eletto
la colpa di Fini.
Eletto nel PDL, lui e alcuni dei suoi hanno tradito il voto popolare e hanno rotto quell'alleanza.
Tutto nasce da quello.
Tutto nasce da lì. Dopodiché, non avendo più i voti di Fini e dei finiani, si è dovuto cercare da qualche altra
invece
parte.
Secondo lei bisognava votare? Beh, ma a Bossi
secondo me sarebbe stato più opportuno votare, però a differenza ad esempio di quanto prevede la Costituzione spagnola, dove il primo ministro, come ha fatto Zapatero,
può sciogliere, però
può chiedere al capo dello Stato,
però
di sciogliere le Camere. In Italia questo non è possibile, quindi
dopo
non dipende da Berlusconi sciogliere le Camere.
Ricominciamo dopo il giornale radio, anche 800 24 00 24.
Ottimo.
Sentiamo tra poco anche a Cosperoni. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, insieme a Francesco Enrico Speroni, capogruppo al Parlamento Europeo della Lega Nord, neo avvocato. Andiamo a sentire i titoli del TG3, come al solito presentati dal meraviglioso trio Maristel Polanco, poi aiutami,
Sabina Began,
e il terzo
e il signor Ciccio Pasticcio Scilipoti.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Berlusconi domani riferisce in aula, venerdì voto di fiducia, Alfano nessun passo indietro, semmai tre passi in avanti. Fini al Quirinale per il documento sul bilancio. Napolitano spetta al governo indicare la soluzione. Ora serve una risposta credibile. L'opposizione chiede le dimissioni del governo, sono un atto dovuto e domani tutte potrebbero uscire dall'aula per protesta. Le tensioni nel PDL, nuovo incontro tra Berlusconi e Scajola, la fiducia non è a rischio, dicono i frondisti, ma così non si va avanti. Draghi, attuare subito i decreti che tagliano la spesa, si è già perso troppo tempo, senza crescita è a rischio il risanamento dei conti. Proteste degli indignati sotto le sedi di Banca Italia, scontri a Bologna, tensioni a Roma, noi la crisi non la paghiamo, lo slogan più urlato. Gli Stati Uniti accusano l'Iran, sventato un piano per uccidere l'ambasciatore saudita a Washington, la Casa Bianca non esclude una risposta militare.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di qua, le stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pongono me sono le stesse che poi.
Bene, siamo tornati in diretta. Allora, vi voglio dire che alcuni siti già lanciano questa notizia. Il governo, le opposizioni diserteranno il discorso domani del premier.
Molto
una sorta
bene.
Di Aventino. Come molto bene.
Molto, molto
ma questa
bene.
È una delegittimazione totale dell'avversario.
Si formalizzi la crisi,
ma
caro governo.
Ma perché?
Formalizza la crisi, caro governo.
Perché deve formalizzare la crisi il governo? Perché?
Come no? È
perché deve formalizzare?
Su un provvedimento clamoroso.
Beh, domani c'è il voto di fiducia.
Dal capo dello Stato.
Ma c'è il voto di fiducia venerdì,
si
no?
Si formalizzi la
ma c'è
crisi.
C'è il voto di fiducia mercoledì,
subito.
Qual è il problema?
No, no.
È un percorso in realtà concordato quasi con Napolitano. Speroni, dica qualcosa.
Legittima l'atteggiamento. Ma le opposizioni, ma perché volete decidere voi, Francesco Enrico Speroni, capogruppo
niente.
Dell'indipendenza per la Padania, e il signor Cruciani, grande direttorissimo della Zanzara, cosa devono fare le opposizioni?
Io non decido niente, faccio quello che fa molto spesso la sinistra. La
cioè,
sinistra ha portato la Costituzione
che
sotto braccio. Che fa il
costituzionalista lei adesso?
Sono
cioè,
costituzionalista,
pure.
Non è che lo faccio. Allora, articolo 64,
lei è lo Zagrebelsky della
bene,
Zanzara.
Se ricordo bene, penultimo comma.
Che dice?
Dice che il fatto che il governo sia bocciato su una sua proposta in Parlamento non comporta l'obbligo delle dimissioni.
Vabbè,
questa è la Costituzione.
Dipende dai voti, naturalmente, dal tipo di votazione che c'è.
Stiamo parlando del voto
qualunque
sul rendiconto dello Stato.
Qualunque votazione
non comporta
sia,
l'obbligo di dimissioni.
Non comporta.
Allora,
l'unica cosa
l'accordo
che
PD,
fa cadere
IDV,
un governo
terzo polo,
è il voto di fiducia.
Attenzione, PD.
Allora, chi chiama sempre in caso la Costituzione dovrebbe ricordarsi anche di questo.
Ma è uno, quindi sono fuori dalla Costituzione quando fanno così.
Allora, il governo può dimettersi quando gli pare piace. Sì. Ma non è che appunto un voto contrario
comporti
il fatto che sia battuto sia l'obbligo di dimissione.
Allora,
per il governo centrale, vale per il governo dei comuni, eccetera. Questa è la Costituzione.
È una spiegazione troppo formale. Per carità, ci sta, però è troppo formale. Partito Democratico, IDV, Terzo Polo si accorda. Dunque anche il Terzo Polo, questa è la novità.
Anche Casini.
Opposizioni domani fuori dall'aula, ma votano la sfiducia. Votano la sfiducia perché sperano.
Allora poi entra nell'aula.
No, venerdì, perché domani c'è il discorso
domani di Berlusconi. Domani stanno fuori, si vede che si fanno un giorno di vacanza. Cosa vuoi dire?
Beh, è legittimo, cioè, dal
comunque,
punto di vista della...
articolo 94 Speroni, non 64.
94.
Vabbè, ha sbagliato, ha detto un costituzionalista.
Ho rovesciato il 6 con 9.
Si vede che a Bruxelles, si vede che in Belgio, si vede che in Belgio è un altro articolo.
Gentilini sul tricolore, mandatemelo, così Speroni si scalda un po', Gentilini sul tricolore, credo ieri o oggi da qualche parte, appassionato del tricolore da ex alpino, no?
Prosindaco di Treviso.
Diciamo da alpino in congedo per essere pignoli.
Alpino in congedo, benissimo. Però lei non è entusiasta del tricolore, mi sembra, non gliene frega niente, come
direi
Gentilini.
No.
No, no.
Ma non
che
sono
che ci fa col tricolore, no?
Lo ignoro.
Lo ignora.
Lo rispetto, ma lo ignoro.
Lo ignora, cioè per lei il tricolore non è la sua bandiera, il tricolore.
Non la sento come mia. Dal
scusi.
Punto di vista del sentimentale. È la mia dal punto di vista legale e sentimentalmente
vista,
no.
Se potesse fare a meno ne farebbe a meno.
Se potesse fare a meno
lo userebbe
meno.
Come tovaglia,
No, no, ecco, non lo disprezzo in quel senso.
Beh, la tovaglia
lo ignora, lo ignora.
La tovaglia è fondamentale.
Diciamo è come un basco, o meglio, certi baschi possono vedere la bandiera spagnola, o come un curdo può vedere la bandiera turca.
Beh, male, perché la bruciano i curdi, bruciano
la bandiera
turca.
Ho detto la può vedere, qualcuno la brucia, qualcuno
no. Qualche volta l'ha bruciata lei nel suo
passato. Bruciato bandiere di nessuno, perché rispetto chi crede in certe bandiere.
E la sua
bandiere,
bandiera qual è? La sua?
È quella della Padania.
E qual è la bandiera? Padania che non, come ha detto Napolitano, non esiste.
Ve la siete inventata
allora,
voi un
il
giorno?
Il fatto di dire, c'era qualcuno che diceva che era il sole che girava intorno alla terra, non era vero.
Cioè?
E la maggioranza pensava invece che fosse così. Cioè, non vuol dire che una persona sia pure autorevole e rispettabile come Napolitano dica una cosa, questa cosa sia un valore assoluto.
No, infatti.
Ecco, quindi Napolitano, anche per
la
sua carica, ha detto la Padania non esiste.
Ed è una cazzata.
Non è, secondo me, è qualcosa che non corrisponde al vero.
Sì, però diciamolo, come dire, come lo direbbe il popolo della Lega, non lo diciamo, diciamo non dire. Corrisponde al vero. Il popolo della Lega come risponderebbe a questa cosa?
Potrebbe usare quell'espressione, che cioè, fatta,
una cazzata,
diciamo una cosa non vera, appunto.
Una cosa non vera. E il tricolore, la sua bandiera, com'è la bandiera della Padania?
La Padania è un sole delle Alpi verde in campo bianco.
Qua quello che
ma la siete inventata voi, però.
Allora, vabbè, certo, tutte le bandiere sono state inventate.
Ho capito, ma
capito, io adesso
una bandiera, cioè, bandiera rappresenta uno stato che esiste, anche io posso inventare una bandiera.
Anche il tricolore italiano è stato inventato copiandolo dalla Francia e sostituendo al blu francese il verde.
Ho capito, ma l'Italia esiste, però.
Però l'Italia esiste, la Padania.
Allora, mio!
C'era, cioè, un'altra persona molto autorevole ai suoi tempi, Metternich, che diceva che l'Italia è un'espressione geografica, non sì. esisteva. Poi si è fatta il Belgio, qui siamo in Belgio, fino al 1832 non esisteva come entità statale.
Sì, ho capito.
Gli stati vanno e vengono. Il Sud Sudan è solo da tre mesi, dal 9.
Quando ci sarà la Padania? Allora, secondo me, faccio una previsione.
Non lo so se
secondo
ci sarà, quando ci sarà. Potrebbe anche non esserci mai.
Eh beh, ho capito, però uno spera sempre. Lei ha una data in mente.
Facciamo
io
la bandiera,
una mia data in mente, ce l'ha. Lei ce l'avrà, Sperone, è un politico allora, di lungo corso, ce l'avrà una
diciamo
data.
Diciamo prima della mia morte, spero, ecco.
Cioè no, ma una data,
però
che
siccome
so.
Non so che quando muoio non posso dire la data.
Gentilini e il tricolore.
Io invito anche i cittadini trevigiani ad esporre in tutti i luoghi e in tutte le finestre il tricolore, perché io voglio che la città sia imbandierata e sia un messaggio per le generazioni future.
Beh, addirittura imbandierare ma non è fuori previso. Non mi corregga perché mi stavo correggendo da solo, sì, però sì, mi può anche correggere, per carità. Però voglio dire una cosa, Speroni, ma lei farebbe imbandierare Busto Arsizio dai tricolori, no, immagino?
Direi di no.
Cioè, e quando vede un tricolore, le dà fastidio? Le dà fastidio vedere un tricolore?
Un pochino mi dà. Ripeto, come un basco quando vede la bandiera spagnola. Beh, certi baschi, perché ecco.
Beh, forte.
Cioè,
però,
sventolare un tricolore le dà fastidio.
Ha una
forte
identità locale.
O come i corsi con la francese.
Beh, ci sono anche, ecco, però anche lì ci sono anche dei corsi che invece amano la bandiera francese.
Ci sono quelli che sparano, però.
Ci sono quelli.
C'è
ci sono i baschi che hanno preso le armi in mano, come lei sa, no?
Ecco, noi non le abbiamo prese. Nel senso
per
che,
ora.
Ma ci sono anche dei baschi che si sentono fortemente spagnoli.
Dica questo, anche non le prenderemo mai, però. Non le prenderemo mai
le armi.
Lo dica questo.
Io posso parlare per me, non posso parlare per gli altri.
No, beh, lei io spero che nessuno prenda
spero
mai.
Che nessuno prenda
mai
le armi.
Prenda questo. Mai le armi.
Ecco.
Cioè, la rivoluzione, se deve essere, deve essere pacifica.
Deve essere pacifica.
Oh,
anche se Napolitano ha escluso la via democratica e la secessione, questa è anche lì un'opinione rispettabile, non tutti i costituzionalisti.
Hai evocato anche il carcere, eh? Hai evocato anche il carcere che...
Ecco, allora posso dire che anche chi la pensa come Napolitano è finito in carcere.
Cioè in che senso?
Cioè?
È finito al patibolo. Cioè? Amatore Scesa, Obertan, Filzi, Battisti, cioè quelli che volevano separare dall'impero austro-ungarico una parte di quella che oggi è l'Italia, il
capito.
Trentino, Trieste, eccetera.
Perché lei l'Italia la vede come l'impero austro-ungarico, un po' decadente.
No, sto dicendo che in tutte le epoche
i patrioti di allora venivano considerati terroristi,
venivano messi in prigione, venivano fucilati, eccetera.
Ecco, ma lei questa cosa di Napolitano l'ha vissuta un po' come un'intimidazione, questa cosa di Napolitano?
Beh, un pochino sì, ma soprattutto l'ho vissuta come una contraddizione, perché appunto l'Italia,
sì,
quella che piace a Napolitano, è stata creata proprio anche da quelle persone che proprio per la loro idea di unità d'Italia
ho capito.
Sono state incarcerate come Silvio Pellico sono finite addirittura sul patibolo.
I partigiani della Padania siete un po'. Poi come i partigiani contro i nazisti.
No, non c'entra contro i nazisti. Ripeto,
cioè, vi sentite un po' partigiani oggi?
No, io mi sento un po' come un curdo, come un basco, eccetera, di quelli che vogliono naturalmente la libertà della propria terra. Poi cioè
io sono un curdo.
Come un curdo, come
ci
un
basco. Ci sono anche i curdi che invece vogliono rimanere nella Turchia.
Ma lei
è
non
sempre
è tra
così.
Questi,
io non sono tra questi, però c'è questa legittimità di avere delle idee diverse.
Anche secondo me. Anche secondo me. Giorgio da Firenze, 800240024. Sai che voglio che resti a lungo, sì.
No, Speroni dovrebbe
un belle battaglie,
dovrebbe avere anche un ruolo forse più
non
presente.
Lisciare il pelo come al solito
nella Zanzara.
Giorgio da Firenze,
sorta di direttore editoriale della Zanzara.
Sì.
Speroni, okay. L'avvocato Speroni.
Giorgio, dica, veloce però,
Sì, pronto, io l'ascolto sempre, però volevo solo far presente che da quando lei ha imbarcato il dottor Parenzo
e la rotazione...
imbarcato, cioè, sembra che ho imbarcato un terrorista,
un pirata.
Sì, perché Parenzo va solo imbarcato, perché sennò va lasciata a terra, quindi lei l'ha imbarcato. Da quando è imbarcato, il taglio della trasmissione ha preso un'altra cosa. Non è più la trasmissione che faceva lei, dove incalzava i politici, dove...
No, perché adesso che stiamo facendo? Che stiamo facendo? Uguale, Giorgio, uguale. Poi basta con questa cosa, si stava meglio quando si stava peggio. Chiuda il volume della radio, abbassi...
La trasmissione da gossip, sputtanamento...
Da gossip, che gossip? Stiamo parlando di politica, quale gossip? Giorgio, la borsa, senta la borsa.
Io l'abbraccio fortissimo.
Parenzo l'abbraccia fortissimo, l'abbraccia anche lei, lo abbracci, spero.
Certo, abbracciamo
tutti. Abbracciamoci,
idealmente.
Vogliamoci bene tutti, sì. Come dice Jovanotti, no? Sì. Oggi c'è un articolo di
Andrea Scalzi.
Abbracciamoci tutti.
Per me che sei semplicemente sei.
Borsa. Eccoci, 800 24 00 24, la Zanzara. Eravamo con Giorgio da Firenze. Buonasera.
Eccomi.
Giorgio, allora, che voleva dire? Se la voleva prendere con Parenzo, ho capito.
Sì. No, aspetti, eccomi, io sono qui. Una soluzione, non vogliamo mica licenziare Parenzo, con tutti questi disoccupati che ci sono. Si apre un settimanale.
Ma guardi che ha anche altri lavori il signor Parenzo.
Si apre un settimanale.
Abbassi la radio,
no,
spenga la radio.
Non c'ho la radio accesa.
Vabbè, c'è un ritorno strano. Comunque, dica, Giorgio.
No, dico che Parenzo, apriamo un settimanale che si chiama La Zanzara, lo mettiamo a fare gossip, lo possiamo fare quello dove sta bene.
Sì, vabbè. Giorgio, la ringrazio. Vincenzo d'Arezzo, grazie. Vincenzo d'Arezzo,
io
buonasera.
La abbraccio e la ringrazio, comunque.
Vincenzo, allora? Vincenzo? Vincenzo, che sta facendo?
Stavo servendo, perché io lavoro, produco.
Dove si trova? Stava servendo dove? Ristorante?
No, lavoro in macelleria.
Ah, in macelleria, ottimo.
Ancora aperte le macellerie, che ore sono, scusa?
Sono precisamente 7:37 sono.
Che le hanno chiesto, scusi? Che le hanno chiesto adesso i clienti?
Due fettine. Fare impanati tranquillamente, fa veloce, perché
due fettine, poca roba, c'è la crisi pure in macelleria,
sì, qui bisogna dire la verità, anche
a parte Tarantini che spendeva 30.000 euro in macelleria, di conto ha lasciato un conto di 30.000 euro
Tarantini, no. Ascolta Cruciani, buonasera a tutti.
Dica,
volevo fare i complimenti a Parenzo per una cosa. Parenzo, lei lo sa chi è Benetazzo?
Eugenio Benetazzo, come no? C'ho scritto anche due libri con Eugenio Benetazzo.
Cioè, qual è il problema?
L'ammiro tantissimo, Parenzo, perché lei sa tante cose. Per risolvere anche della crisi, lei potrebbe dire tante cose. Soltanto che.
Ma no, perché dovrebbe risolvere la crisi?
Ma io,
Parenzo,
non devo,
scusa,
risolvere la crisi, devo raccontare.
Benissimo. Ok. Poi un'altra cosa, basta rompere coglioni, scusate la parola, a Berlusconi. Bello. Che è la colpa di Berlusconi, perché la colpa è globale. Basta,
è globale,
basta.
La colpa è globale. Sì, però c'è anche un governo e di solito uno...
Che tutti l'hanno con Berlusconi, che Berlusconi di qui... Berlusconi è un essere umano, ha provato. Se non c'è il governo tutto insieme...
Se è un essere umano non c'è dubbio.
Giustamente non va.
No, Vincenzo, è un discorso troppo semplicistico.
No, Vincenzo potrebbe fare l'editorialista, ad esempio.
Vabbè, grazie Vincenzo.
Per la
grazie.
Repubblica. Per la
andiamo
Repubblica.
A sentire ancora Speroni su una cosa. Caro Speroni, qui oggi è stato addirittura pubblicato il discorso che sarebbe stato censurato dalla Lega di colui che si opponeva al segretario...
Canton,
no? Quello di Varese. Ecco il discorso censurato dalla Lega: non c'entriamo con l'Italia puttaniera. Al segretario uscente Candiani era stata negata la parola al congresso che ha incoronato il candidato di Bossi e provocato le reazioni della base del partito. Critiche sul caso Malpensa e Milanese. Rincorrete la politica romana, ma soprattutto non c'entriamo con l'Italia puttaniera. Questo è il segretario uscente Candiani. Lei come l'ha vista la situazione di Varese?
Ma che ci siano state delle tensioni non lo può negare nessuno. L'unica cosa che non mi risulta che a Candiani sia stato impedito di parlare, o meglio di iscriversi a parlare.
Così sembra.
All'inizio,
però.
No, lui voleva parlare quando ormai le iscrizioni a parlare erano chiuse, cioè quando chi doveva parlare aveva già parlato.
Sembra più una questione tecnica, che
non
tira fuori.
Perché non può parlare anche dopo.
Allora, qui in Parlamento europeo, se io voglio parlare, mi devo iscrivere al Parlamento.
Ma non è il Parlamento europeo, è un congresso.
È un congresso della...
È un congresso che ha le sue regole e quindi a un certo punto il Presidente ha fatto rispettare le regole.
La regola chi le decide? Bossi?
Le regole le decide il Consiglio federale. Dopodiché tutti sono tenuti a rispettare.
Ma non credo che le regole non prevedano uno che il segretario uscente non possa intervenire alla fine della votazione.
Non lo prevede. Cioè, poteva intervenire.
Leggiamo la domanda. Condivide chi dice non c'entriamo con l'Italia puttaniera?
Non ero io presidente del congresso.
Ma ne condivide lo spirito di questo titolo? Non c'entriamo con l'Italia puttaniera? Perché lei comunque potrebbe
mi sembra
dire...
che la Lega è completamente al di fuori da questa bagarre dell'Italia puttaniera, come la definisce Candiani. Ci mancherebbe pure.
E fuori che vuol dire? Beh, però l'ho appoggiata ancora a Berlusconi.
Allora, un conto è il governo, un conto il comportamento privato o semi-privato,
cioè,
Presidente
anche lei lo definisce
Consiglio.
Un po' puttaniere Berlusconi?
Ma non lo so, diciamo che con la D'Addario sembra che la professione da D'Addario sia quella, ecco. Poi per
con
il
le
resto,
altre?
Le altre non so se anche qui
non vi sono certezze.
Lo dico anche
non
lei
ecco,
non c'è
è difficile definire appunto un caso,
tipo di rapporto
un caso di prostituzione, nel senso, la prostituzione è quando uno per avere in cambio favori sessuali dà denaro o altri benefici.
Però al di là della
dice
questione giuridica
codice, ma se uno invita una persona a cena, le offre caviale, champagne eccetera, e dopo questa se la porta a letto, è prostituzione o non è prostituzione? Se regala un qualcosa di valore
è una
a una signora
bastava figlio un hamburger.
Adesso non so se bastava l'hamburger o meno. Diciamo che Berlusconi ha una certa passione per le donne, come ce l'aveva, per dire, John Kennedy.
Tanta passione.
John Kennedy non era l'unico ad avere la passione per le donne, parlando di politici di un certo livello.
Senta una cosa, ma
ecco, ricordiamo
anche
ad esempio c'era quello dell'UDC che addirittura l'hanno trovato con due prostitute.
Mele,
la droga.
Cosimo Mele.
Ecco.
Ma anche Bossi ce l'aveva anni fa, no?
Cosa? La passione per le donne? Penso di sì.
Come Berlusconi oppure in misura minore?
Io questo non lo so, della vita privata di Bossi so molto poco. Lo dico sinceramente. Sono stato vicino a Bossi, ma non nella vita privata, nella vita pubblica. Quindi queste cose forse qualcuno lo sa, ci sono voci eccetera, ripeto.
Lei non ha mai parlato di donne con Bossi?
Con Bossi non ho mai parlato di donne.
La passione per le donne ce l'ha sempre avuta, su questo non c'è dubbio.
Diciamo che preferisce le donne agli uomini.
Vabbè, questo lei ha detto pure prima. La passione per le donne ce l'ha avuta anche Bossi. È una cosa che accomuna i due, però, Bossi e Berlusconi. Da questo punto di vista, Bossi capisce Berlusconi.
No, allora, passione per le donne, però, non so se l'abbia estrinsecata come Berlusconi. Nel senso, anche perché, a differenza.
I mezzi economici di Berlusconi non ce li ha.
No, non è questione dei mezzi economici. È che Bossi è sposato, eccetera. Berlusconi è separato.
Non è mai stato un impedimento, come lei sa.
Il matrimonio
non so che
di
non è un impedimento,
per
però.
Non è un impedimento.
Beh, conoscendo
no,
Manuela. Mi sembra un bel impedimento.
Cioè è una tosta.
È una tosta.
Allora,
non solo politicamente, ma penso anche come moglie.
Però Bossi, lei sa che insomma, era sempre fuori. Le occasioni non gli sono mancate. Allora, diciamo questo: le occasioni non gli sono mancate.
Anch'io sono sempre fuori. Le occasioni non.
Ma lei mi sembra persona morigerata.
Lei ha altre passioni, diciamo la macchina, la velocità.
Abbiamo detto che non ne parlavamo.
No, appunto. Ecco. Quindi lei sfoga altre passioni.
Vabbè, comunque, nella Lega, diciamo la verità. Adesso, al di là delle cose, ma decide tutto Bossi. Lei è qui capogruppo perché lo decide Bossi.
Certo.
Candiani, come si chiama? No, Canton
è segretario di Varese.
Perché lo decide Bossi?
Reguzzoni è capogruppo alla Camera perché l'ha deciso Bossi.
Beh, se c'è
non
un
è
capo...
che c'è un voto. C'è
allora
un voto.
Alfano perché è segretario del PDL? Perché l'ha deciso Berlusconi?
Non si vota. Insomma, nella Lega non si vota.
No, allora nella Lega. Se c'è un candidato unico, penso sia inutile votare.
Perché
c'è sempre un candidato unico? Non c'è mai una contrapposizione.
No, non è vero.
Ho capito, però lei dice
allora,
Bossi,
a Brescia,
quando c'è la contrapposizione
allora,
vince quello di Bossi.
No,
poi...
a Brescia sembra che abbia vinto quello che dicono legato a Maroni. Sembra che la stessa cosa sia venuta da
quando Bossi
parti.
Decide che c'è un candidato suo, vince quello di Bossi. Cioè, e c'è solo quello, punto
normalmente
e basta.
Funziona così. Magari gli altri, vedendo che Bossi appoggia uno, si ritirano per evitare frizioni,
Bossi
per evitare
tutto,
brutte figure. Bisogna chiederlo a loro.
Comunque
perché
Bossi
si sono ritirate.
Bossi decide tutto.
Diciamo che è il segretario che è il capo. Questa è una cosa.
Decide tutto, nel senso.
Un conto
che
è il segretario, un conto è il capo.
Ha potere di vita. Nel partito ha potere di vita e di o di morte. Nel partito. Politicamente.
Non è vero. Anche perché. Qualcuno, ad esempio, che è stato espulso, poi attraverso i vari ricorsi è rientrato nella Lega.
Ma chi è?
Tutti quelli che sono stati espulsi hanno fatto una bruttissima fine.
Non è assolutamente vero.
Ma non sono mai più rientrati. Mai più
Rocchetta,
rientrati.
Tutti quei pagliarini.
Allora, a potere di vita e di morte sui militanti della Lega. Non ma di vita e di morte nel senso
così,
politico. Mica
alto,
li può mettere a capo.
Non è assolutamente vero. C'è qualcuno che ha avuto dissensi con Bossi. Ricordo che ad esempio
che
nel 94 Maroni aveva un bel dissenso con Bossi, perché Maroni non era tanto d'accordo.
Infatti è stato bastonato.
Ma infatti fa il ministro dell'interno.
Sì, no, all'epoca però, se è stato bastonato
vuol dire diventare all'epoca ministro dell'interno della Lega.
Speroni, dopo Bossi chi c'è? Maroni oppure?
Allora,
chi sono quelli in corsa? Quando
diciamo che le cariche più importanti nella Lega ce l'ha. Ecco, Maroni all'interno della Lega non ha una carica come invece ce l'ha il Calderoli.
Comunque sono loro due che se la giocano.
Potrebbero essere loro due, potrebbe entrare Bricolo.
Ci saranno delle primarie?
Zaia.
Le primarie della Lega?
Non le abbiamo mai fatte, personalmente sono contrario alle primarie.
E come si deciderà il nuovo leader della Lega, quando sarà?
Quando si deciderà ci sarà il congresso.
Ma lo nominerà?
Decide.
O ci sarà Bossi che farà la nomina? Così tipo l'investitura?
Questo non lo so.
Ma è possibile?
Non faccio l'indovino.
È possibile una cosa?
Può darsi che Bossi dia il suo consiglio.
Sarebbe
meglio.
Sarebbe meglio. Sarebbe meglio che sia senza fare i congressi, litigi, divisioni, che Bossi così si metta là e decida.
Le monarchie durano di più alla fine delle democrazie, no?
Ma questa non è una monarchia, perché se c'è una successione, normalmente succede il figlio, ma non mi sembra che Bossi dica che sia Renzo Bossi il suo successore.
Perché no?
Magari ci ha
perché
pensato. No?
Magari ci pensa,
Può darsi che ci pensi.
Ma no, sarebbe sbagliato, diciamo la verità, Dio lo dica.
Forse in questo momento Renzo Bossi deve ancora maturare una certa esperienza. Dunque,
sarebbe sbagliato che diventasse se il padre lo investisse di questa roba qua.
Non lo so se
sarebbe sbagliato. Diciamo.
Perché?
Ma come? Adesso ha detto
che il momento non è opportuno.
Siccome la successione di Bossi mi auguro che non sia imminente, bisogna aspettare qualche anno e poi vedere.
Adesso non è in grado di raccogliere.
Oggi come oggi.
Allora, Sandro da Roma, buonasera. 800 24 00 24. Sandro, dica.
Buonasera, io.
Dica, signor Sandro.
Sì, eccoci. Volevo dire una cosa riguardo alla classe politica e anche giudiziaria. Secondo me sono due categorie che hanno deluso e stanno deludendo clamorosamente i cittadini.
Ma che vuol dire stanno deludendo i cittadini, la classe politica e giudiziaria? Non ho capito.
Allora, quando vedo uno Scariola, come si chiama? Che
Scariola è un allenatore di pallacanestro. Però
sì. Quello che si presenta davanti agli schermi dicendo che praticamente vuole dettare le regole per un nuovo governo, quando è stato implicato un mese prima per una casa che praticamente gliel'aveva, insomma.
Vabbè, non ha spiegato ancora bene la questione della casa. Un attimo solo, 30 secondi, Sandro, grazie. Allora, Gianfranco da Padova.
Oh, da Padova, la mia città.
Gianfranco, dica.
Le telefono in merito.
Da Padova, da dove chiama? Da Padova?
L'Arcella,
certo.
Dica.
Allora, io stavo vicino a Prato della Valle. Andiamo avanti.
No, sono a nord della ferrovia io.
Lo so, ma io sono nato e cresciuto in quella città. Comunque.
Ah, lei, ho capito.
Mi so Padovanza.
Alla radio accesa, così. Lei? Alla radio accesa?
No, è spenta.
Vabbè. Sbassa la radio che non si sente niente, amico mio.
No,
sbassa
no,
tutto.
No, la radio accese. Aspetti,
ma sì che
te li ha
radio, sembra di stare sulle Dolomiti a Cortina, che sei rimbombo.
Un attimo.
Ma cosa? Vabbè, Gianfranco, vada però, altrimenti chiamiamo qualcun altro. Su Stefano dalla provincia di Monza, dai. Stefano
tecnico,
dalla provincia di Monza.
Informatico.
Troppo tempo, dai.
Pronto?
Stefano?
Eccomi,
sì, dica.
Qua. Buonasera a tutti.
Allora?
Volevo intervenire su quella uscita veramente fulminante dell'ex ministro della giustizia Alfano, poco dopo la sentenza che mandava assolti quelli che in prima istanza invece erano stati condannati, Mandanox e quell'altro ragazzo di cui sono il nome, perché
sulla responsabilità dei giudici, i giudici non pagano mai.
Esatto. Io ho sentito qualche sera fa che anche Parenzo era partito a spada tratta, è giusto, paghino i giudici.
Quando sbagliano, certo.
Però.
Un attimo solo.
Pronto?
Pronto? Sì, chi è?
Onorevole Testoni?
Sì.
Sì, buonasera, La Zanzara, Radio 24, salve, Cruciani.
Salve, buonasera. Parenzo.
Come sta, Testoni?
Ma come? Perché ha chiuso subito? Ma perché?
Vabbè, richiamatemi. Con chi eravamo?
Ma
con Stefano?
Ha chiuso?
Non lo so, Stefano, chiamiamolo...
Stefano di Monza.
Sì, Stefano,
di
le linee instabili. Dicevo...
Piero Testoni, parlamentare del PDL scaglioliano. Un attimo.
Eccoci.
Niente,
proviamo
a sapere da lui perché ieri non ha partecipato al voto. Era uno degli assenti, no? Signor Testoni,
ma perché chiude?
Piero Testoni. Non lo so, chiude.
Forse perché
magari...
da Bruxelles non si riesce a prendere la linea.
No,
abbiamo questa scusante.
No. Allora, Stefano, che dice?
Sì, dicendo che appunto c'era questa immediata reazione per cui i giudici paghino, però mi viene da pensare, abbiamo fatto due gradi di giudizio, uno ha detto A, l'altro ha detto B, il secondo ha detto B e quindi ha ragione il secondo, è certo che il secondo ha più ragione del primo, ma se tutte
ha sempre
le volte
più ragione
fanno...
del primo, ma...
Sì,
guardi, solo qualcuno si rifà la sentenza di primo grado dicendo che quelli assolti in secondo sono mezzi assolti perché la sentenza di primo grado, oppure vanno a cercare nella sentenza di primo grado motivi di colpevolezza. L'ordinamento giudiziario italiano prevede che la seconda sentenza prevalga sulla prima, cioè, su questo
prevalga, la terza prevale su tutte.
Certo.
E allora?
Sicuramente il fatto che prevalga lo definisce anche il fatto che arriva per seconda.
Ho capito, ma c'è qualcuno che nei giorni successivi alla sentenza, no, alla sentenza Nox sollecito ha sostenuto che sono mezzi innocenti o addirittura mezzi colpevoli, perché se guardiamo la sentenza di primo grado...
Marco Travaglio sul Fatto ha scritto un'altra cosa, ha detto intanto siamo al secondo grado, aspettiamo il terzo perché ancora comunque ci
Marco
sarà
Travaglio,
un terzo.
Ma che vuol dire?
Dopodiché io credo...
Hanno fatto una campagna sostanzialmente per la colpevolezza.
Dopodiché io credo...
Ospitando interventi del pubblico ministero, sì, eccetera, hanno fatto una campagna quasi colpevolista, va benissimo, per carità.
Vabbè, parlando di Travaglio, lui usa addirittura le requisitorie dei pubblici ministeri per dire che un colpevole assolto magari anche in primo grado è comunque colpevole, quindi Travaglio su questo non fa assolutamente testa.
Il ragionamento è diverso, siamo al secondo grado, li hanno assolti con formula piena, ora ci
sono innocenti.
Ora sono innocenti, senza dubbio.
Ma che significa ora sono innocenti?
Ora, perché c'è un terzo grado che è
già grado la Cassazione, che è un'altra cosa.
Già si annuncia che ci sarà il terzo grado,
sì,
quindi
sì, certo.
Quindi puntini.
Stefano, grazie. Perché Maria Teresa da Roma, no, perché siete.
Ma
cioè, non basta nemmeno la sentenza di secondo grado che scagiona
innocenti.
Completamente. No,
per me sono innocenti. Ora
non
sono
basta
ora,
nemmeno quello.
Ora sono innocenti. Ora.
Allora, Parenzo. Allora,
no, tecnicamente sono imputati, ha detto Travaglio. Tecnicamente sono ancora
certo
imputati.
Che sono imputati. Allora,
sono imputati, ma innocenti per
Parenzo,
il secondo grado. Ma questa è la tecnicalità.
Parenzo, secondo la Costituzione, uno non è mai colpevole fino a sentenza definitiva, quindi anche dopo il primo grado non si può dire che è colpevole, lo dice la Costituzione.
Chi ha detto che sono colpevoli? Ho detto che sono innocenti.
Maria Teresa da Roma, Maria Teresa
non
da Roma.
Colpevole, usa il termine che usa la Costituzione, non colpevole.
Pronto? Maria Teresa, dica.
Maria
sì.
Teresa, sono io. Scusi,
dica, signora Maria Teresa.
Speroni.
Sta qui Speroni.
Speroni,
che
scusa,
che vuole dire?
Non posso che non darti del tu, perché tu certo non posso dire il mio cognome, però abbiamo volato non ti dico quante volte sul 10-10
addirittura.
Caramba,
lei che faceva una carrambata pazzesca,
tante cose,
ma era un bel uomo.
Com'era Speroni?
Era
un
bel
uomo, no,
com'era un bel donnaiolo o no?
Allora,
sì, ma era un bel uomo
Speroni, scusami tesoro, ti devo dare il tu ma non posso dirti in riferimento anche a chi
tesoro
fosse il mio fidanzato comandante, che non ti era simpatico.
Ma cos'è sta la radio? Radio amore mio, che roba è?
Lui era una persona così oculata che anche contestando comandantoni, diciamo, aveva sempre ragione. Scusa Speroni, posso io non so se posso raccontarle una cosa.
Bisogna dirla,
lei può raccontare tutto, soprattutto cose intime.
Sì.
No, io non mi permetto perché io sono una persona riservata. Allora,
però piaceva alle donne o no? Quando faceva, scusi, quando faceva l'assistente di volo,
il tecnico di volo, scusi. Di volo, ho volato 31 anni
benissimo
in Italia.
Quando ho conosciuto Speroni, era uno che acchiappava o no?
L'ho conosciuto perché ho volato 31 anni, figurati.
Ho capito, sì, ma no, acchiappava ma... o no? Era uno che con
rimorchiava?
Le donne,
rimorchiava?
No, per carità, ma rimorchiava, ma scherzate, ma in
non
volo
è che sia un delitto.
C'è la serietà,
non è un delitto.
Siamo al Parlamento, vabbè, vabbè. In volo c'è una serietà di comportamento intellettuale.
Ho capito, siamo
no, d'accordo, ma... però uno sguardo, una passione, un abbraccio, far l'amore dentro i bagni ad alta quota.
Questo, assolutamente.
Ma qualcuno faceva l'amore nei bagni dell'Alitalia. Però qualcuno faceva l'amore dentro i bagni.
Mi fai parlare?
Speroni dice
dopo,
di sì.
Dopo, quando lui era già fuori, che quindi era in politica sì, già, anzi ti
sì,
dirò,
sì,
che io volavo e io da lui ho saputo che nasceva la Lega. Io non votavo mai perché ero sempre in volo, io non votavo più. Io sono entrata.
Ma com'era così pignolo come adesso? Com'era così pignolo come adesso, attento a tutte le leggi, a tutte le cose?
No, lui era sempre perfetto, no pignolo, la pignoleria.
Vabbè, adesso lei ci sta facendo un elogio sperticato di Speroni. Un attimo solo, pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 20. Alla Canon hanno partecipato al voto Scagliano, così testiamo un po' il grado, come dire, di vicinanza a Berlusconi, perché domani, anzi venerdì, ci sarà il voto che verrà disertato dalle opposizioni.
No,
come
non
se
il
fosse...
voto, il discorso,
discorso
verrà disertato.
Bravo, sì. bravo,
discorso
bravo
verrà
giusta
disertato.
Questa correzione, giusta.
Perché la crisi si deve formalizzare in Parlamento.
Allora, Maria Teresa era una hostess, posso dire così, una hostess che conosceva il signor Speroni, nostro ospite questa
no,
sera qui a Strasburgo.
Lo conosco
sì,
benissimo e quando
sì,
io conosciuto responsabile di volo lui era già
sì,
parlamentare sì. Io da lui seppi in volo che nasceva la Lega, figurati.
Vabbè, gli dica qualcosa adesso che ha l'occasione, gli dica qualcosa per concludere questa telefonata.
Allora,
caro Speroni, vorrei
Speroni
sì, ecco, brava,
sono qua
pronto. Speroni,
sto sentendo.
Tesoro,
ciao intanto.
Guarda, puoi raccontare quella cosa che per me è una cosa meravigliosa che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di fare, però vorrei che la dicessi tu perché non voglio essere una che si intromette, di quando tu facessi la foto del tesserino a torso nudo, ti ricordi?
Sì,
come a torso nudo?
Nel 1981.
Ecco, e
il tesserino, di quale tesserino?
Tesserino aziendale.
Contro la compagnia di bandiera, non voglio dire il nome. E tutti ne parlammo in volo, questa persona.
Sì,
insomma.
Beh, diciamo è stata una così un'idea giovanile.
Ma che ha fatto? Scusi, non ho capito.
Mi sono fatto la foto per il tesserino aziendale a torso nudo.
E perché?
Perché la giacca, la cravatta di qui di là, loro ho detto non mettiamo niente.
Ma perché non voleva mettere niente? Perché c'era il simbolo tricolore?
Una bizzarria, chiamiamola così. Vabbè.
Cioè, lei ha avuto il tesserino aziendale dell'Alitalia,
certo.
Lei è stata dall'Alitalia quanti anni?
E mi hanno dato non so quanti giorni di sospensione.
E te credo.
Perché l'ha fatto
mazzesca
a torso nudo?
Sì.
Dunque ce l'ha ancora quel tesserino oppure non gliel'hanno fatto?
Il tesserino, non so se ce l'ho in giro, ma diciamo aveva anche la carta d'identità e il porto d'armi così.
A torso nudo?
A torso nudo.
Una cosa pazzesca.
Non è vietato.
Beh, ho capito, ma insomma, che ragione c'è? Scusi, Speroni.
E che ragione c'è di non farlo?
Cioè, ma anche adesso c'è la torso nudo?
No, adesso no.
Adesso non lo fa più, non lo fa più perché è cresciuto.
Forse perché sono cresciuto, forse.
Perché
no,
si vergogna un po', diciamo
no,
la verità.
No, non mi vergogno assolutamente di quello che ho fatto.
Signora Maria Teresa, però resti qui collegata.
Diciamo che
perché magari ci racconta qualcos'altro di interessante.
Che non è veramente che ho avuto ragione, è che poi. Ero presidente dell'associazione di Telesivolo, il sindacato, chiamiamolo pure così, e poi quando è stato firmato il contratto c'è stato una specie di condono, non usa solo nello Stato il condono e quindi la mia punizione
questa
è stata
Marachella
annullata. Quindi non è che ho avuto né ragione né torto, sono stato condonato per quella che l'Alitalia ha ritenuto una mancanza disciplinare.
Allora, Antonio, provincia di Napoli, 800 24 00 24, Antonio, dica.
Buonasera. Volevo chiedere all'onorevole Speroni, io sono d'accordo con le secessioni. Mi sente?
Sì, la sento.
Io sono d'accordissimo sulla secessione, anzi la farei quanto prima, però dovrebbe spiegarci
le guardie di confine, dove li metterete? Insomma, dov'è che,
le guardie di confine, non lo so se ci sarà i confini, perché adesso con l'Europa non ci sono. Lei per esempio, siccome con l'Europa non,
beh,
ci sono
i confini, diciamo, non vengono presidiati, non vengono presidiati, ma ci sono.
Però lei li presiderebbe con
le guardie di confine, non ce ne metterei, perché una eventuale padania indipendente sarebbe comunque all'interno dell'Unione Europea e dell'area Schengen.
Dunque niente confini col sud,
niente,
diciamo,
confini
con Messico, Stati Uniti,
no.
Ma da dove si parte? Da dove va? Dove partirete?
Appunto, vuole sapere da la Padania dove arriva.
Da Cremona, allora, da Mantova, da dove?
Fermo restando che
dentro è dentro o è fuori, non so. Genova è dentro o è fuori? Mi dica.
No, Genova è dentro.
Genova sarebbe dentro. Diciamo che in un caso così sarebbe su base volontaria, quindi chi vuole ci sta e chi non vuole non ci sta. Idealmente per noi la Padania confine meridionale sarebbe la Toscana compresa nella Padania, l'Umbria compresa nella Padania, le Marche comprese nella Padania. Questa è la nostra Padania. Poi ripeto,
compresa la Toscana anche?
Compresa Toscana, Umbria e Marche.
Cioè, se arriva, diciamo, esclusi Abruzzo, Lazio,
tipo la linea gotica, per avere una certa idea.
Il confine è la linea gotica dell'epoca.
Più o meno. Diciamo quelle regioni che
però
ho citato
di
oggi.
Non so se ci sta la Toscana,
Io non lo so neanche se ci sta la Lombardia.
Però mi piacerebbe che
ci fosse la possibilità di
attraverso
scegliere
le guardie padane.
Attraverso un referendum.
Lei farebbe un referendum sull'indipendenza?
Ma sì, come l'hanno fatto a Timor Est, come l'hanno fatto nel Sud Sudan, come l'hanno fatto l'hanno fatto in Lituania, come l'hanno fatto Lettonia, come l'hanno fatto in Estonia, in tante altre parti.
Ho capito,
del
ma lei
mondo.
Sta descrivendo situazioni Estonia, Lituania, paesi ex dell'Unione Sovietica diventati indipendenti dopo. Sud Sudan, dove c'è una guerra civile pazzesca,
democrazia.
Non c'è la guerra civile in Italia, no? E Timor Est, dove c'è una situazione che c'è stata, cioè sta descrivendo situazioni che non sono assolutamente assimilabili all'Italia. Eppure dice lei ci vuole un referendum.
Nel Quebec c'è stato un referendum.
Beh, poi c'è una differenza di lingua, lui è francofoni, eccetera, è diverso, su. Spero non può paragonare queste situazioni.
Ma quando si fa sto referendum?
Allora,
quando lo farebbe sto referendum?
Se valesse il criterio della lingua, tutto il Sud America, o quasi tutto il Sud America, sarebbe un unico Stato. Parlano tutti spagnolo, eccettuato il Brasile.
Ma anche per l'Italia vale il problema della lingua, per cui al sud parlano una lingua diversa?
Ma allora l'Austria e la Germania sono due paesi diversi, parlano tutte e due tedesco.
Ma al sud parlano una lingua diversa, secondo lei?
No, non al parlano sud. Una lingua diversa, ma al massimo hanno una cadenza diversa. Ma ripeto, non è il criterio della lingua, perché sennò avrebbe fatto bene Hitler ad annettere l'Austria e la Germania, perché parlano la stessa lingua.
E dunque?
E dunque, pur avendo la stessa lingua, si possono.
Comunque, lei il referendum
quando
lo farebbe questo referendum?
Ma io lo farei il prima possibile.
Il prima possibile. Benissimo. Allora, Testoni, giustamente, mi fanno notare che quello che non ha votato è il nipote di Cossiga. E era uscito a fare pipì, sembra. Però adesso mi dicono che il cellulare è spento.
Cioè, non ho capito, perché in Parlamento c'è il figlio di Cossiga.
Esatto, bravo. Anche il figlio di Cossiga, Giuseppe, non ha votato perché era fuori in cortile. Interessante questo sottosegretario. Dunque, la famiglia
e
Cossiga,
anche il nipote di Cossiga.
La famiglia Cossiga, rappresentata in Parlamento, ieri non ha votato. Come mai?
Ma aprire un'inchiesta.
Va bene, Antonio, provincia di Napoli, grazie. Milo da Treviso, 800 24 00 24.
Buonasera.
Però, giustamente, San Benedetto del Tronto, in Padania?
San Benedetto del Tronto mi pare che sia l'ultimo comune delle Marche, quindi
in
secondo
Padania,
quello che diciamo noi, dovrebbe essere in Padania. Sì.
Cari abitanti di San Benedetto del Tronto, state sicuri, state calmi, state sereni.
Siete padani.
Siete in Padania. Se avete così qualche dubbio, sarete in Padania. Benissimo. Allora.
Ma lei immagina anche delle guardie padane?
No, ha detto di no.
No, ma non armate ai confini. Guardie.
No, perché dovrebbero esserci le guardie?
Delle guardie.
Non
confini
ci sono
aperti,
più da nessuna
aperti,
parte.
Confini.
Ci sono ancora, ad esempio,
libera circolazione
con la Svizzera. Perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, pur facendo parte dell'accordo di Schengen, ma ci sono solo le guardie doganali, che per
libera
noi è la guardia di finanza, perché non è nell'Unione Doganale, è solo nell'area Schengen.
Libera circolazione, dunque, tranquillo.
Ci mancherebbe pure.
Certo.
Assolutamente. Milo, Treviso, buonasera.
Buonasera, colgo l'occasione di salutarvi, soprattutto il signor Speroni.
Sì, saluti il signor Speroni, benissimo.
Proprio messaggio per lui. Io sono un extracomunitario, però sono leghista, nonostante che sono extracomunitario.
Di dov'è lei, scusi? Di che origine è?
Dalla Serbia.
della Serbia, si chiama Milo, sì. Allora?
Leghista,
allora,
leghista
niente,
serbo.
Io
vecchia tradizione di legami tra i nazionalisti serbi e la
Milosevic.
Non Milosevic, importa, non siamo stagionisti.
Detto da Pannella, come era detto da Pannella?
No, non era Pannella.
No, scusa, non era Pannella.
Era Bossi che aveva
meglio
detto.
Milosevic di Kulosevic.
Meglio
disse.
Milosevic di Kulosevic. Sì,
rivolta a Pannella,
rivolta a Pannella, sì.
Poi hanno fatto pace, in effetti Pannella se l'era un po' preso.
Te credo. Un po'.
Insomma, anche lei aveva una bella attrazione per Milosevic, signor Speroni, eh?
No, diciamo per Milosevic mai.
Per Milosevic mai.
Cioè, i dittatori non mi sono mai piaciuti.
Fu una cazzata di Bossi quella, no?
Sì,
possiamo dirlo, giusto?
Cazzata spaventosa.
Diciamo una valutazione errore. Sbagliata.
Una valutazione sbagliata.
Milo, allora che dice?
Niente, dico, signor Speroni, lo auguro in più breve che realizza la sua Padania. Io vivo 30 anni in Italia, non ho mai chiesto cittadinanza. Quando sarà Padania o Veneto, chiederò per primo la cittadinanza e chiederò politici di sto futuro
Campa
governo.
Cavallo, secondo me, Milo.
No, scusa un attimo, chiederò di fare espulsione a un strano veneto tipo Parenzo, riscaldato stagionista.
Ah, cioè Parenzo dovrebbe essere espulso dalla nuova Padania che lei immagina, caro Milo.
Ma lei uno
non è che
uno di quelli,
pastiglie? Non è che uno di quelli rimasti
stagionista riscaldato.
Stalinista,
cioè. Poi detto
lei
da
si sente bene, sì, saluto.
Milo,
sì.
Non è che lei è uno di quelli.
Perché gli auguri qualcosa di
no,
male.
Scusi, Milo, non è che
alterato.
Lei è uno di quei serbi che sono rimasti qui in Italia dopo la trasferta di Genova dell'anno scorso,
No, assolutamente. Io lavoro qua, vivo qua, pago
sto
tasse,
scherzando,
rispetto Stato, rispetto tutto. Io non sono
una. Però mi vuole espellere Parenzo dalla futura Padania. Quello nemmeno Speroni lo farebbe.
Io non ho mai amato stalinisti e lui è un autentico stalinista.
Autentico,
cresciuto
alla scuola di Stalin. Lei è a Treviso?
Sì, io sono a Treviso.
Sì, ma non beva troppo vino, a Treviso c'è troppo prosecco.
No, non
magari.
Ti preoccupare, io ho l'impressione che te bevi troppa grappa.
Troppo prosecco.
Prima di telefonare alle trasmissioni bisogna bere acqua, amico mio. Comunque un abbraccio fortissimo.
Milo.
Abbracci Milo forti, amico mio.
Perché Lei invita spesso il signor Borghezio, per lui è medicina per Parenzo.
Lui è
questo non è male, però.
Questo è buono.
Però Borghezio, come lei sa, per colpa nostra è sospeso fino al 20 di ottobre.
A Divinis.
Sì, sospeso fino al 20 ottobre, purtroppo.
Comunque va bene.
Ma voi siete infedeli, quando lo invitiate, quando è al potere, invitatelo anche quando non è al potere.
Ma guardi che lo invitiamo
siamo
sempre,
infedeli.
Forse per noi.
Ma che fa le fatue adesso? Siamo infedeli.
Tal punto, Parenzo parlerà meno, sicuro.
Ecco.
Comunque lei è numero uno.
Ha chiamato
Milo.
Il nazionalista serbo.
Fammelo difendere, signor Milo, da
voi, signor Milo da Treviso.
Scusi, Milo, però secondo me lei si chiama Milos, non Milo.
No, io mi chiamo Milo esattamente.
Milo.
Milo serbo.
Grazie,
serbo.
Pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Davide da Roma, buonasera.
Da Rimini.
Davide?
Sono
da Rimini, va bene, uguale, non si preoccupa.
Sì, mi sente?
Sì, la sento, Davide.
Sono di Rimini, non sono di Roma.
Vabbè, hanno sbagliato al centralino, non c'è problema.
Avrà visto la targa che assomiglia.
Non c'è problema. Velocemente, volevo dire che la Lega un po' si è allargata. Una volta ci doveva essere il muro Ancona.
Ah, lei dice una volta il confine era Ancona, adesso si è spostato un po' più a sud.
Adesso a San Benedetto,
comunque
okay,
il confine
sporche.
Cercano consensi un po' dappertutto, diciamo, perché non gli bastano quelli del nord, diciamo.
Scusi un attimo, Davide, ma lei nella Padania, per esempio, il numero chiuso agli immigrati lo farebbe? Cioè, determinerebbe un numero chiuso di immigrati?
Beh, il numero chiuso agli immigrati c'è già nell'Italia,
anche adesso,
quindi
d'accordo.
Non è chiaro che continuerei con questo numero chiuso, col sistema delle quote. Quindi
gli extracomunitari?
Beh, il numero chiuso si applica agli extracomunitari, quindi non mi sembra.
Ma
che
lo abbasserebbe il numero?
Beh, io lo abbasserei.
Lo abbasserebbe di quanto, per esempio? Anche in Italia, di quanto lo abbasserebbe?
Per me l'ideale sarebbe zero, ma questo non è.
Ah, zero extracomunitari, sì. Ma quello è impossibile, però.
Lo so. Ma chiesto qual è l'ideale.
Cioè, l'ideale
poi
è avere zero
extracomunitari, sì.
Ma questo è contro
ma
il lavoro.
Ma neanche nel film di Abbattantuono.
Perché ce ne sono già tanti. E
secondo me ce ne sono anche troppi, manca il lavoro addirittura per gli italiani, e quindi...
Ma senza le extramuridità l'Italia però non andrebbe avanti.
Allora, l'Italia si è messa nella condizione di non poter andare avanti.
Ma non
senza
esiste nessun paese senza extra.
Ma scusi, ma allora faccia fare il badante
allora,
a Renzo Bossi.
Diciamo,
scusi,
senza gli stranieri, diciamo senza gli stranieri.
Però scusi Speroni, ma...
Il Giappone, ad esempio... in percentuale ha molto meno immigrati che non l'Italia.
Io vado ai matti.
E va abbastanza avanti.
Quando sento queste cose vado ai matti. Allora, scusi,
va bene,
negli ospedali,
l'immigrazione è più complicata in Giappone.
Negli ospedali, nei posti dove ci sono gli anziani, mandi Renzo Bossi a cambiare il catetere agli anziani.
Non vedo perché ci deve andare Renzo Bossi.
Ma no, dico Renzo per dire un ragazzo giovane italiano, padano. Ci vanno tutti gli immigrati a fare questi lavori umili.
Un ragazzo giovane, che è un'espressione che secondo me è sbagliata, perché ragazzi vecchi non so se esistono, ma in ogni caso chi oggi dice io non ho lavoro, sono precario eccetera, potrebbe trovare un lavoro di quel tipo che gli italiani hanno sempre fatto fino a pochi anni fa.
Comunque l'ideale è zero immigrati, ecco. L'ideale è zero immigrati.
Diciamo, visto che quelli che ci sono non è che sono da cacciare, ma secondo me ormai hanno raggiunto o superato una certa soglia che sarebbe meglio appunto bloccare.
Kebab, ristoranti cinesi in Padania, via, tutti chiusi.
Non ho detto
non
di
vorrebbe,
mandargli
no, chiedo,
via.
Chiedo, ad esempio, tutti questi ristoranti multietnici che ci sono nell'immaginaria Padania di Speroni, dovrebbero continuare ad esserci o no?
Beh, non, Kebab, non penso che possano essere mandati via, anche perché poi chiunque, anche un italiano, può aprire un ristorante cinese o un kebab. Ecco, quindi...
Allora, Davide, ci stava chiamando da Rimini, caro Davide.
Sì, allora... il mio era sul, diciamo, sul abbiamo visto che questo governo fa veramente fatica, però ci continuano a dire che non c'è un'alternativa a questo governo, e mi sembra quasi una missione nel dire che in generale la politica italiana non ce la fa, perché se uno non ce la fa e dicono che quell'altro non ce la può fare neanche, cosa dobbiamo pensare noi?
E che ne so che dobbiamo pensare, ognuno la pensa come vuole, me lo chiede a me, che dobbiamo pensare? Non lo so.
La mia è un po' una provocazione, però io dico, non ci si può fare senza Berlusconi, ma cosa ha fatto l'Italia prima che arrivasse Berlusconi?
Lei dice non tutta la colpa è di Berlusconi, d'accordo. Intanto Napolitano dice...
Io non dico questo, io dico proprio...
E che dice allora?
No, l'opposto, io dico... Cioè quelli di schieramento di Berlusconi dicono non possiamo cadere, perché se cadiamo non c'è un'alternativa. Cioè,
se il governo cade poi l'alternativa si trova, diciamo, non c'è un'alternativa pronta di un altro governo, anche perché secondo me fare un altro governo sarebbe una follia. Cioè, io non veramente non quelli che propongono un governo ponte, un governo di decantazione, tutte queste formule assurde, ridicole, che non esistono.
Appartengono al
quando cade un governo, a un certo punto si va a
parlamentarismo
votare.
Italiano, perché da altre parti,
se parliamo dell'Italia, mica
quasi tutte queste formule di gente che vuole andare al governo. Gente che vuole andare al governo senza essere votata dagli elettori, questa è la realtà. C'è gente che vuole andare al governo oggi o cercare di decidere qualcosa senza avere un mandato.
Ma la domanda è: oggi c'è una maggioranza, sì o no? Berlusconi, vado
vedremo
da
venerdì.
Vado da Napolitano.
Comunque, le ultime notizie sono queste: Berlusconi, ma perché formalizzi la crisi? Ma la crisi c'è...
Napolitano lo dice oggi, ha appena dato questa notizia.
Berlusconi indichi la soluzione.
Ecco, cioè, Berlusconi dica che bisogna, se c'è ancora maggioranza, non c'è
ma
chi vuole fare.
Venerdì c'è il voto alla Camera, se il governo prende la fiducia.
Ma su cosa è caduto il governo? Su che cosa è caduto?
Su un provvedimento ridicolo.
Sul provvedimento dei cani
e dei gatti. Che non bisognerebbe nemmeno votare in Parlamento.
David, Prodi è caduto perché... quando ha chiesto la fiducia non l'ha avuta. Appunto. Questo per Berlusconi non è ancora
Bossi,
successo.
L'importante...
può succedere, ma finora non è successo.
Bossi, l'importante è che non vengono nemmeno a votare, così abbiamo risolto il problema. Ecco. Dice
pratico,
Bossi. E poi
fulminante.
Su Napolitano, governo credibile, le leggi passano. Per adesso mi sembra credibile, le leggi passano.
Come lotta, signor Bossi.
Lo dice Umberto Bossi sulla richiesta di Napolitano di una risposta credibile da parte del governo e del premier.
Cioè,
Bossi dice stai
denti.
Zitto Napolitano, sostanzialmente questa è la mia traduzione, la risposta a Napolitano è che il governo è credibile nei fatti perché le leggi passano.
No, a meno che, io non ho letto la notizia, a meno che Napolitano si riferisca a una soluzione direi anche tecnica oltre che politica, alla bocciatura dell'articolo 1 del rendiconto dello Stato.
Sì, può darsi.
Ecco, può darsi che sia quello il problema.
dica la soluzione per risolvere
perché la
questione.
Cosa è veramente un pochino strana, nel senso il rendiconto vuol dire il conto dello Stato, certo, detto si è speso così, si è incassato così, è bisognerebbe prenderne atto e
ma
si vota,
in Italia,
ma
uno che vota su una cosa del
genere, allora
anche
aboliamo tutto,
anche in Europa, sì, anche io abolirei tutto, queste pastrocche,
è strano, che uno, che uno dica che se io che non sono stati spesi questi soldi, io
ma
che non sono stati incassati,
come il bilancio di un'azienda di fine anno,
traffico, torniamo subito,
è come il bilancio di un'azienda,
ma il bilancio di un'azienda non viene approvato se falso,
cambiate tutto, ma avete rotto le balle, allora cambiate tutto e via, dai, chiudete, via,
traffico, poi collegamento con la Villa Reale di Monza, traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24. Con chi eravamo? Eravamo con... sentiamo Giovanni da Pisa, eh. Giovanni da Pisa, il mio amico, l'imbelvito, buonasera!
Buonasera Cristiani, buonasera Parenzo,
come sta ragazzi? Giovanni, un abbraccio, grandissimo Giovanni, dica!
Altrettanto!
Com'è? Dica pure Giovanni, un sacco di tempo che non ci sentiamo, un sacco di tempo che non ci vediamo, ci siamo visti quest'estate, mi dica la sua, sono curioso di sentire cosa ne pensa.
No, cosa ne penso, Cruciani, è come spade sulla Croce Rossa, dai ora.
Cioè,
anche
che significa?
Un pochino prima, ma ora poi siamo, qui si dice siamo alle ballotole.
Siamo alle ballotole, che vuol dire?
Alle ballotole, qui a Pisa credo, ma penso anche in Toscana a quel cazzo parte.
Siamo, ma lei vuole sparare sulla Croce Rossa, cioè su chi?
Fine.
Su chi? Siamo
su un governo, vabbè.
Come dice Parenzo, ci sono i titoli di coda, no? Si sta tirando giù la Claire.
Perché lei prima ha detto che ci sono i voti in Parlamento, ma Cruciani, Guido Gentili oggi proprio voi, su Radio 24 ha detto il fatto che ci siano voti non è sufficiente, non basta.
Però la Costituzione è questa, amico mio, finché uno c'ha i voti, c'ha i voti, non è che uno può pensare di fare una crisi senza...
Sì, ma non fa niente, il Presidente della Repubblica, c'è la Costituzione.
Non fa niente, è una valutazione politica, caro Giovanni. Comunque mi faccia un po' l'imbelvito, mi dica...
Ma si parla del processo breve, Cruciani.
Vabbè, ma non riusciranno a fare niente, né processo breve, né intercettazioni, nulla. Ma le pare che in questa situazione si fa la prescrizione breve? A parte che si parla di prescrizione breve.
Il processo breve significa che non hanno intenzione.
La prescrizione breve, la prescrizione. Ma non lo faranno mai. Non hanno la possibilità di fare alcuna legge importante.
E quindi il capo dello Stato dovrebbe sciogliere.
Ho capito, ma bisogna che Berlusconi si decida, caro Giovanni. In privato tutti gli esponenti del PDL dicono che è finita, che ci sono i titoli di coda, e dopodiché in pubblico è più complicata la situazione, anche perché non è che tutti vogliono andare a votare subito, per cui bisogna che si mettano insieme diverse cose. Sono i bizantinismi all'italiana, caro Giovanni, i bizantinismi all'italiana.
Qualunquisti e populisti cercano di tutti o quasi, o non so.
Però un attimo solo, mi resti lì Giovanni, in Belvito da Pisa, perché alla Villa Reale abbiamo trovato qualcuno, lei non sa chi.
No,
alla Villa Reale di Monza.
Se avete trovato voi, mica lo so io.
Pronto, ministro Bossi, buonasera.
Allora, ho sentito la trasmissione perché ero qui ancora a lavorare, volevo dire che Speroni sta facendo un ottimo lavoro al Parlamento Europeo, ha portato a casa dei risultati contro l'Europa, l'Europa delle banche, invece noi quelli della Lega.
Ma che risultati ha portato sull'Europa delle banche?
Non mi sembra la voce di Bossi, eh?
Ma come, non è Bossi? Non
è un buon imitatore.
Come no?
Chi è che ha parlato?
Esperoni, che non crede che lei sia Bossi.
Deve sapere che siamo una bella, un'ottima delegazione, quella che abbiamo al Parlamento Europeo. E volevo dire che in Europa c'è bisogno della Lega, dell'Europa dei popoli del nord che arrivano
sì,
lì,
ho capito,
a Strasburgo.
Senta, scusi Bossi, ma oggi non ci sono novità su Renzo, su Riccardo, su...
Ecco, io volevo dire proprio questo, appunto, che visto che c'è lì Speroni lo deve sapere, bisogna fare una grande battaglia in Europa, bisogna fare per liberare la Banca Centrale Europea da quel signore che si chiama Trichet.
Ma veramente è già stato Draghi, sostituito con...
C'è questo Draghi, sì, che adesso ha scritto una lettera fasulla all'Italia, obbligando a fare delle, sì, cose. Bene, no, ci vuole un altro uomo, mi voglio svecchiare. Ma
è già stato deciso, è già stato
la
deciso.
Stai zitto, che ti devono legnare a te. Non capisco perché non ti hanno ancora mandato via a te e a quel signore che si chiama Napoletano, che dirige, uno che si chiama Napoletano non può dirigere un giornale del Nord, tutto giallo, bisogna farlo verde, al Sole 24 Ore, non può dirigere Napoletano deve dirigere il Mattino di Napoli, ecco. Questo è sicuro, no? Che
adesso glielo dirò al signor Napoletano,
abbiamo fatto un referendum,
direttore del Sole 24 Ore, vabbè,
deve dirigere un giornale di Napoli, uno si chiama Napoletano, uno che si chiama Renzo Bossi ad esempio, è adatto per dirigere un giornale di economia, ha studiato a Milano.
Ah, è adatto Renzo Bossi addirittura?
A dirigere il Sole che diventerà verde, la prima cosa, vabbè, che vuole fare, ho già parlato per la verde.
Mi sembra difficile che lo possa fare verde e che possa diventare direttore del Sole. Vabbè. Grazie
fatto ministro, il federalismo fiscale, comunque l'abbiamo fatto il federalismo fiscale, sicuro.
Vabbè, l'avete fatto, vabbè. D'accordo. Grazie. Giovanni, c'è ancora lei? Allora, io voglio sapere una cosa però da Speroni, un attimo solo. Senta questa, Giovanni. Allora, Speroni, ha sentito Bossi, no? Su Renzo Bossi, beh,
diciamo,
lo vuole piazzare ovunque. Perché l'imitatore? Diciamo che è Bossi, su, diciamo che è Bossi. Allora, mi dica una cosa di casta europea, una bella cosa di casta europea, no? Oggi l'ho vista viaggiare in business, per esempio.
Belli i bagni da parlare.
Come mai viaggia in business lei?
Ma viaggio in business perché il regolamento finanziario del Parlamento europeo prevede che il deputato possa viaggiare in business. D'altro canto, avete sentito, io ho sempre viaggiato quando viaggiavo per servizio.
I parlamentari europei possono viaggiare in business?
Ecco, io
lei viaggia sempre in business?
Io?
Sì. No, quando può viaggia in business?
Ho viaggiato anche sempre, addirittura. Mi è capitato di viaggiare con quelle cosidette low cost dove non c'è né business né niente.
Ma quello lo facevate eccetera, per eccetera. grattare.
No, l'ho fatto a seconda degli orari, ad esempio. Sono
ma perché
andato...
Camerun viaggia con la Ryanair, ad esempio? Camerun viaggia sempre Camerun, con la Ryanair.
Sì. No, non viaggia sempre.
Sempre, è venuto a fare le vacanze in Toscana, ha preso la Ryanair.
Anch'io per andare a Stoccolma ho preso la Ryanair, anzi ho preso EasyJet, l'ho presa anche per andare
comunque,
a Barcellona.
Comunque il Parlamento europeo paga il viaggio in business. Vabbè, paga
il viaggio in business, non solo agli italiani, ma li paga tutti.
Beh, è uno scandalo,
21.500 euro per pagare gli assistenti, è vero?
Sì, sono 21.500 euro per pagare gli assistenti.
Cosa pazzesca.
Ma come 21.500?
È troppo poco.
Al mese?
È troppo,
all'anno?
È poco o basta così?
Ma all'anno saranno?
No, al mese.
Però compreso tutto,
Compreso tutto,
i viaggi degli assistenti, allora, uno ne può avere uno, 10, 50,
questo
30.
Non vuol dire che uno dia 21.500 euro
a uno
lordi a una persona sola.
Io anche perché paga direttamente, al contrario che in Italia paga direttamente il Parlamento europeo.
Quindi io
lei quanti ne ha?
Io ne ho 5.
5 assistenti.
5 assistenti.
Tutti in Italia?
No, 3 in Italia e 2 quelli che...
Che fanno questi in Italia?
Questi in Italia seguono le mie attività, perché visto che sono eletto in Italia,
sì,
in 4 regioni, perché il collegio comprende la Lombardia, la Val d'Aosta, la Liguria...
E lei copre e tutto Piemonte. Questo budget, 21.500 euro, li spende tutti?
No, mi avanza qualcosa, cioè, avanza sempre qualcosa.
Cioè, lei volendo,
non che mi avanza, che me lo
mette
in tasca.
Volendo, lei poteva nominare sua moglie, sua figlia o il figlio di Bossi, ad esempio, volendo.
Beh, il figlio di Bossi l'aveva nominato a suo tempo, poi no, è una realtà, no, non lo nego,
no,
anche,
dire, scegliere...
anche perché diciamo l'assistente parlamentare è una persona di estrema fiducia. Più che il figlio di Bossi, non so.
Quindi anche la moglie, teoricamente, però uno potrebbe tecnicamente tenersi, ecco, questi 21.000 euro e nominare la moglie.
Non ci ho mai neanche pensato a nominare moglie o mia figlia, quindi mi pare che il regolamento vieti
i
parenti stretti. Parenti, ecco.
Okay.
Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo. Vivere.
Vada, onorevole Motti, vada.
È un po' devo parlare o devo cantare? Non ho capito.
Ma è uguale, qui alla Zanzara non c'è differenza.
Canta,
cantare, parlare.
E lui...
E questo non è Vasco Rossi, è un...
È perfetto però.
Un eurodeputato, quasi uguale. Ma
no,
come l'ha
no,
fatto?
No, quasi uguale no. Tra l'altro ogni volta è venuta molto meglio, devo dire. Però...
Questa qua è quella che lei ha confezionato, questa, come dire, quella perfetta. Quella
questa è una canzone che vale la pena ascoltare, non perché la canto io.
E perché? Perché gliela ascolto.
No, perché anche.
E perché?
Ma perché suona le chitarre Braido, Andrea Braido, chitarrista che ha suonato con Vasco, con Zucchero, con...
Ma l'ha pagato lei per fare questo?
Beh, qualcosina bisogna pagarlo, ma perché è un professionista, voglio dire.
Ma come l'ha pagato? Cioè, ha pagato per avere...
Diciamo, per sotto... beh, scusi, lei quando, secondo lei, quando si fa un concerto o quando si incide un disco...
È un professionista,
gratis,
dice lei.
Aspetti. Però al di là del fatto che è giusto pagare,
però sentiamola prima, sentiamola prima. Voto,
beh,
pensavo... voto degli ascoltatori da 1 a 10 per questa imitazione di Vasco Rossi.
Ascoltate Braido,
ecco. No, ascoltate Tiziano Motti, eurodeputato dell'UDC,
che canta, interpreta Vasco Rossi.
Voto da 1 a 10, voglio un voto
la
da
1 voce
10.
Identica.
La voce identica. Sentiamo.
Questa è la chitarra, eh?
Vabbè, la chitarra, però che ci frega la chitarra? La chitarra è importante perché senza la chitarra non c'è nulla, naturalmente. Però qui è la voce, adesso.
Un secondo. Qui è al posto del fisco.
Aspettiamo.
Ecco, è qua che arriva.
Dove sta la voce? Oh.
Arriva, è qua.
Vivere.
Sono pazzi.
Beh, perfetto.
E sperare di star meglio. Vivere. E non essere mai contento.
Tornerei al Parlamento europeo.
Aspetta, no, che torniamo al Parlamento. Questa è una cosa fondamentale.
Come stare
eletto per cantare.
Vivere.
Ma questa è artefatto, questa voce qua è ritoccata al computer.
Cose,
Onorevole Motti, è ritoccata al computer questa voce.
No, io sono genuino e naturale, mi ritocco.
Quanto si dà a lei? Che voto si dà a lei?
Per questa interpretazione, calcolando che non canto, di professione dovrei fare altro, mi piacerebbe magari parlare
10,
del resto.
10.
No, è un 7, dai, 7 più.
7.
Bene, perfetto.
Va bene per la corrida, magari, quelle cose lì, insomma, no. Però...
Ma è bello però che un deputato abbia queste passioni.
Ascoltiamo. Che succede? Si avvicini al microfono, Speroni.
C'era il Presidente del Consiglio, la passione del canto.
Berlusconi come canta, Motti, secondo
non
lei?
Non l'ho mai sentito cantare.
Come, non hai mai sentito la canzone con Berlusconi?
No, mai. Non l'ho mai frequentato. Non mi pare che esista in radio.
È andato a bussare alla porta di Berlusconi.
Sì,
al suo
tempo bussai, certo, bussai.
Sentiamo ancora se l'onorevole Motti,
arrivate sempre quando ci sono
abbiamo
gli altri
sempre
strumenti.
La chitarra,
la chitarra.
No, questa non è la chitarra, questi sono archi.
Archi, vabbè, non capisco nulla, per me è tutto uguale. Però la voce la so giudicare. Giovanni Limbelvito, com'è?
Beh, perfetta, dai.
Non c'è male.
Giovanni?
Un concorso delle voci alla Cazzara l'anno scorso.
È bravo.
È bravo?
Sì, è bravo.
Pur essendo di un partito che lei, come dire, no? Anticlericale,
no, vabbè,
Pisa.
Vabbè, che c'è?
Insomma, lei storicamente così, pur essendo di un partito così, però riconosce che è bravo. L'anno scorso abbiamo fatto un grande concorso di canto qui alla Zanzara.
Lugola d'oro.
La Zanzara ha vinto da giuria della signora Zanicchi.
Ha vinto Barbato dell'Italia dei dell'Italia dei Valori.
Dei Livori?
Dell'Italia dei Valori. No, sono sbagliato. Ha vinto Barbato Italia dei Valori. Però voglio dire, se avessimo fatto gareggiare l'onorevole.
Se non lo sapevamo, dobbiamo fare un'altra gara, secondo me.
Bisognerebbe.
Sentiamo, vediamo se becchiamo la voce ancora.
E sorridere dei guai, proprio come non hai fatto mai. E pensare che domani sarà sempre meglio.
Dall'Europarlamento, Tiziano Motti, eletto con l'UDC, che
giovane
interpreta
anche.
Vasco Rossi. Quanti anni ha lei, signor Motti?
45, mediamente giovane.
Imprenditore emiliano.
Sì, imprenditore, eurodeputato da due anni.
Abbiamo detto, eurodeputato dell'UDC. Quanti siete dell'UDC qua, scusi?
Siamo un po' variabili.
C'è un casino come l'Italia, non stato un sacco di variazioni.
Conto, no, ma poi c'è chi viene.
Ma facciamo il punto.
Perché sembra un po', qui l'UDC sembra un po' come di un albergo, sa, dove uno entra, esce.
No, ma in realtà
ritorna, cioè, dunque abbiamo De Mita eletto con l'UDC.
Sì, certo.
E lui rimane.
Ed è lui.
È rimasto.
Ciriaco.
Sta qui.
Sì, Ciriaco c'è.
Non è
c'è.
Che sia proprio uno dei più presenti, diciamo la verità.
Beh, però dovete calcolare anche l'attività. Calcolate. Io sono molto presente, ma io in Italia.
Lei che percentuale di presenziale, onorevole?
È il 97.
Beh,
96.
Questo è buono,
Signor De Mita è uno dei più assenteisti.
Credo 97.
De Mita è uno dei più assenteisti, diciamo.
Ma bisogna capire anche cosa vuol dire l'assenteismo. Poi a volte si parla delle presenze in plenaria. Poi la qualità del lavoro anche, cioè
sì,
dipende anche
però
quello che fai e come lo fai, non solo quante volte arrivi qui a timbrare il cartellino, per quanto la presenza ovviamente sia indice di volontà.
Quindi
di
insomma, se uno non ci viene, non ci viene, c'è poco da fare, Motti. Se uno non viene, non viene. No. Le assenze sono...
Ma se uno non viene...
Che vuole dire lei, Speroni?
Allora,
io parlo
non faccio
dall'alto,
sempre l'avvocato, sempre difensore, l'avvocato.
Io parlo dall'alto perché ho il 100% di presenze, quindi
sì.
Però posso dire che ci sono anche attività.
Diciamo che lei non ha un caso da fare dalla mattina alla infatti, sera. Gode come un pazzo a stare all'Europarlamento. Lei gode come
un pazzo. Che fa a casa, allora, Speroni? A Busto Arsizio, parliamoci chiaro, amico mio. A Busto Arsizio, ecco, fosse Roma, Milano, allora, diciamo Parigi, questo. Ma a Busto Arsizio. Diciamo, che cazzo ci sta a fare, Speroni, a Busto Arsizio?
Ecco, però volevo
ci sono
spiegare...
pure gli aerei di Malpensa che ci passano sopra, amico mio.
Vabbè,
David, volevo spiegare che per avere il 100% di presenze basta essere qui o a Strasburgo 60 giorni all'anno.
Ecco. Scusi, lei però è diventato avvocato. C'ha le macchie a Strasburgo, va, è l'unico che gode di andare a Strasburgo perché fa le corse in Germania. Cioè, è un caso particolare.
Comunque stavo dicendo appunto che bastano 60 firme all'anno, sì, perché poi è solo la firma,
sì, plenaria, cioè, quando votiamo a Strasburgo di fatto.
Ecco. No? Quindi, io il sottofondo con la voce di Motti che canta Vasco Rosso lo voglio sempre, ecco, perché è stata una scoperta pazzesca.
Per cui...
Ma tra l'altro lei che stiamo violando, se lui ha fatto una campagna elettorale fresca, giovane,
ecco, la campagna elettorale è stata
usando...
Voglio sentire uno degli spot utilizzati da Tiziano Motti, che si occupa di cose anche
molto serie,
si occupa di cose serie come la pedofilia, gli hacker, la protezione dei dati, cioè non è che adesso fa, non è che fa il cantante.
Domani faranno una roba qui al Parlamento Europeo, sì, col una... signor Ghioni.
Vabbè, poi riparleremo in un'altra occasione, però,
vabbè,
però
parliamo in un'altra occasione, poi una parola me la fa dire. Vabbè,
sì,
vada
alle
21:01 possiamo dire tutto.
Dopo
però allora okay, c'era durante la campagna elettorale uno degli spot, uno, diciamo, sì, adesso non voglio essere scorretto, uno degli spot era uno spot molto berlusconiano, molto berlusconiano.
Io non l'ho visto. Molto,
c'era un sacco di ragazze, le discoteche, ragazze intorno anche un po' scollate.
Ma no, era un video che si faceva video, riferimento a una canzone che un rapper ha fatto che si chiamava Scegli Motti,
sì,
che continuava a dire a ripetizione vota Motti.
Lo diceva lui, era il rifacimento.
Lui. No, e la canzone era nuova, testo nuovo, musica, sì, nuova, era per essere vicini al mondo dei giovani, certo, quelli che non vanno ai comizi, che magari ascoltano una canzone e dice vota Motti, ma sto Motti chi è? Motti cosa fa? E un po' così li avvicinavamo. Poi ci hanno fatto un video ripreso
18,
in discoteca.
18.000 voti.
18.380 magari.
18.380 non è che un caso. Però sentiamo le parole che sono divertenti. Il voto mio su questo video, sulle parole, è zero. Il mio voto, però è mio voto. Non,
qui non cantavo
sono
io,
uno
quindi
un po'
non è un problema.
Sono un po' snob da questo punto di vista, però non conto nulla.
Sentiamo le parole.
Scegli chi crede che tu conti. Io scelgo Motti per cambiare. È già vicino al mondo che
vorrei nel mio domani potersi credere davvero.
Scegli chi crede.
Basta, fermiamo questo scempio.
Scempio, però le parole nelle canzoni vanno ascoltate.
Lasciatemelo sotto.
La canzone
però
di Vasco, si ascoltano queste parole, dice scegli Motti per cambiare. Infatti, cosa fa Motti? Viene al Parlamento Europeo e riesce a far diventare una propria iniziativa, una risoluzione ufficiale del Parlamento.
Però,
alla fine vuole aiutare i bambini ad essere.
Però, signor Motti, diciamo la verità. Io se fossi
ad evitare
se io sento
pedofili che adescano tramite internet.
Per carità, questa è una cosa lodevole, molto.
E domattina abbiamo la conferenza stampa.
Vabbè,
qui
questo è importantissimo. Certo. Però, signor Motti, io quando ho scoperto questa cosa sono impazzito per questa. Perché è una cosa che nessun politico fa.
È una
rifare una canzone. Lo trovate un po' da anni 80,
sì,
devo dire la verità.
Sì,
lei l'ha riproposta nel 2009. Cioè, mettetemela in sottofondo, non me la lasciate cadere così da Milano. Non me la
ma
lasciate
dove
cadere.
Ma andava
così
poi in televisione, sul web. Dove
no, questa ha fatto non mi ricordo quanti, ma un sacco di contatti.
Datemi un
su
voto,
internet,
datemi un voto.
Questa è stata usata col web.
Col web, sì.
E l'UDC che dice di questa?
Ma l'UDC al momento mi ha visto arrivare come una meteora,
una sorta di astronave
dall'esterno,
così.
E giustamente
un alieno,
extraterrestre,
giustamente, mi hanno tenuto in osservazione controllata, poi sono stato eletto.
Come in osservazione controllata?
No, nel senso che dice
come vigile,
cioè questo tizio
chi è?
No, hanno creduto che io avessi ottimi valori e ottime
poi faremo un test, poi faremo
fa il test.
Adesso facciamo un test, ci ho pensato così.
Però
mi è venuto qua sul momento, così mi è venuta.
Sì, va bene.
Sul momento facciamo un test. Quanto sei dell'UDC?
Sì, no, i test della zanzara.
I test di Cruciani. Quanto sei dell'UDC?
E ogni volta che vieni giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno e ogni volta che me ne accorgo.
diventa una sorta di culto, di culto per
Pasquale. Questa, questa non questo. Prendetevi per mano, amici, che siete canto sulla statale.
Questo è un gran pezzo, però.
Qual questo è questo pezzo? Io sono ignorante.
No, ogni volta di Vasco.
Ogni volta. Per i titoli sono legato totalmente. Ogni volta.
E l'ho cantata molto volentieri. Questa farà parte del CD che esce a Natale.
Come
a scopo di beneficenza. Sì, ma io sono l'unico intuso del Parlamento europeo. Ci sarà anche Ivazzanicchi che lo fa di professione.
Ma lei non ha capito, lei farà un CD?
Sì, stiamo producendo un CD che esce a Natale, scopo beneficenza contro la pedofilia.
Ma cantate voi?
Cantiamo io e Zanicchi e siamo, cioè io sono l'unico, sono l'unico, no, dopo abbiamo anche Spagna, c'è Ruggeri, no, c'è
parlamentari,
Umberto Tozzi.
Che, parlamentari chi c'è?
Lei, io e le,
lei, porti lei, anche Berlusconi, scusi.
Ma scusi, Berlusconi avevo
pensato.
Ma mi serve,
dai, non è il momento.
Ah, cioè,
sei impegnato in altre
a cose più importanti cose, e poi il paese avrebbe bisogno di cose importanti. Io non vorrei che sembrasse che Motti arriva qui a cantare, però, Abbiamo fatto ascoltare i pezzi. Aspetta. E mi fa piacere, la ringrazio perché esce il CD a Natale, un bel regalo di Natale e il contributo
per
al telefono azzurro.
Ma che cantare non è mica un crimine, cantare non è mica un crimine.
La gente che ti vota dice: "Ma questo lavoro canta, no?"
Lo sa, la gente lo sa. La gente sa che c'è il lavoro, certo, poi uno canta perché si diverte a cantare.
Ma anche per fare delle cose utili.
Sennò che, sì, in questo caso anche per fare cose utili. Lei mi risulta. Sentiamo qualche secondo ancora, no?
Sì. Prendetevi per mano.
Perché prendetevi
a tutti
per
quelli
mano?
Che si amano sulla statale. Sulla Firenze, sulla
lasciate
Firenze,
il volante.
Roma, lasciate il volante, abbracciate la vostra amata, amatevi, amatevi, baciatevi, viva la vita!
Ve lo dice l'onorevole Motti, la veramente no, tirate le mani dal volante, no, non lo dice.
Abbracciate tutti coloro che si
allora,
amano.
Però io vorrei sapere una cosa, eravamo rimasti alla situazione dell'UDC, allora, Demita UDC, Alam...
Sì, Alam è adesso è un indipendente.
Indipendente. È molto vicino a Berlusconi.
Mag di Cristiano Alam. Ex UDC.
Carlo Casini è rimasto all'UDC.
Certo. Carlo Casini è quello del Movimento della
Antinoro,
vita, no?
Sì, Antinoro ha fatto...
È comunque dell'UDC, no, è dell'UDC,
ma è del PD,
certo, ma insomma io lo considero dell'UDC.
Ma lui, no,
non mi ha detto
lui,
niente,
non
mi ha detto nulla lui. Chiedetelo
lui si considera
lui.
Del PD,
ma chiedete, ok, del
ma lei
PID.
Sa cos'è il PID?
Lei sa cos'è,
ma
il
guardi
PID?
No
cos'è il PID? Persona per
bene, cos'è il PID?
Bravo, io vorrei abbracciare.
Ero rimasto al PD, non
il PID
cambia l'accento.
No, purtroppo c'è,
no, sta dicendo, guardi, non crede di essere ignorante perché non conosce le alchimie della politica. È una cosa positiva,
ma secondo lei i cittadini ci capiscono ancora qualcosa?
Assolutamente nulla.
Bravo, io sono d'accordo con lei.
Questo, okay. Su questo ha ragione.
I responsabili,
il PID, i popolari per l'Italia di domani,
però, non di oggi.
Segretario politico l'onorevole Saverio Romano, ministro dell'agricoltura.
E lei deve sapere che il signor
direttorissimo
Cruciani è uno dei più grandi esegeti del pensiero dei cosiddetti responsabili.
Va bene, comunque poi Antinoro, PID se n'è andato,
okay, PID.
Gargani è un new entry.
Cioè,
è eletto col PDL, però adesso aderisce all'UDC.
Certo, fa bene, credo.
Va bene, adesso
ci sono anch'io.
Test per capire
quanto
se lei è
quanto
sono dell'onorevole Motti è dell'UDC.
Allora, intanto,
e prima cosa, lei è sposato?
Certo.
Lei è sposato?
Dal 1990.
Dal 1990.
Giovanissimo.
Anni?
Sì.
Anni?
Quando mi sono sposato?
No, adesso.
No, 45.
45. Dunque, è sposato da quando?
Beh, 25.
25. Beh, questa è la premessa.
Circa, insomma, di quando mi devo fare i conti.
Ma hai tradito la fidanzata?
È tanto.
Mai tradito,
no, mai tradito una fidanzata in vita mia.
Mai.
Lo dicevo.
Mai.
Caso, no,
metta la mano qui, sicuro. Ah,
aspetti che... Ecco.
Mai tradito la fidanzata?
Mai tradito.
Guardi
la fidanzata.
Che qui ci sono, guardi,
avute
che,
tante,
qui arrivano
però,
messaggi.
Ma perché avevo fidanzate che duravano due giorni, quindi non le tradivo.
Cioè, vabbè, questa lei è un paraguro su
questa è una tecnica pazzesca.
Siamo cristiani.
Sono, cosa dite? Sono abbastanza.
Vabbè,
vicino.
Aspetta,
no,
aspetti,
no,
mica
questo vuol dire
mai fatto.
Però da quando mi sono sposato, sono una, non ho neanche mai frequentato. Vuol dire, sono sposato a 20 anni, quindi 20 anni che sono.
È 20 anni che è fedele.
Che sono iper fedele. Ma anche prima ero fedele. Prima, però, cambiavo spesso la fidanzata.
Cambiavo spesso.
Come si fa a essere iper fedele? Cioè, fedele, basta.
Vabbè, no, iper fedele è un atto.
No, non lo so, perché
iper fedele è un atto di volontà.
Anche
spero che
è iper federalista.
Vabbè, comunque, ha mai fumato uno spinello?
Non guarda neanche le donne.
No, ho detto l'iper fedele.
Guarda,
no,
le donne,
no, ha capito male.
Ecco.
No, ho detto il contrario, ho detto non è che non le guardi. Le guardi, le desideri, per una cosa naturale,
ma
la tua è una fedeltà razionale, perché tu hai
scelto.
Condividi con un'altra persona. Certo.
Allora, ha mai tirato uno spinello?
Mai.
Mai.
Non fumo neanche le sigarette, quindi avrei tossito.
Matrimoni gay, sì o no? Unioni
sì, matrimoni no.
Beh, no, qui, unioni sì, matrimoni no. Questo è buono,
questo è buono.
Va in chiesa quanto?
Io devo essere sincero, in realtà mai, perché non sono neanche battezzato. È la verità, la gente mi ha.
Non è sposato in chiesa.
Questa è una cosa gravissima,
non
è una cosa di una gravità inaudita per me.
No, scusate, non è grave neanche per l'UDC.
Berlusconi se ne deve andare?
Io me ne andrei, ecco, io, ma lui non se ne andrà.
È un buon cattolico, no, Berlusconi.
Secondo lei se ne deve andare subito, oggi. Vabbè,
io non,
dimissioni.
Io non ragiono con la sua testa. Io, se fossi lui, me ne andrei. Lui no, non è me. Lui, non se ne va,
dica, secondo lei se ne deve andare oggi?
Secondo me l'Italia.
Dimissioni oggi di Berlusconi?
Ma no, tanto non si dimette. Lo dicono tutti, ma dica, da 2 anni dicono se ne deve andare. Perché voi venite a chiedere?
Le segnalo che il suo segretario, il signor,
dice che se ne devono andare, ma lo diciamo tutti. Ma tanto non se ne va.
Vabbè, dica, per me.
Io me ne andrei. È un pezzo di chi era? Io me ne andrei. Io me ne andrei, sì.
Lei mi è un po' berlusconiano. Mi è un po' berlusconiano da perché? Questo punto di vista. No, perché non dice Berlusconi se ne deve andare.
Via.
È un problema per il paese. Mi dica questo.
Beh, adesso è un problemino.
È un problemino.
Ma Casini non andrà neanche in aula domani. Ha detto che non ascolterà il discorso di Berlusconi.
Ma sì, se ne deve andare.
Dobbiamo
dai.
Chiudere. Mettetemi in fine la confusione. Allora, grazie. No, grazie. Che c'è domani?
Mi faccia dire che c'è domani mattina conferenza.
Mi dica il titolo che devo chiudere. Il titolo.
È per fare in modo che gli adescatori sessuali abbiano un problema in più. Cioè siano acciuffabili dalla polizia postale. Oggi non è possibile perché la direttiva sull'archiviazione
troppo complicato.
Non si applica.
Lei si batte
forum.
Lei si batte perché sia più facile scoprire
reale
pedofili su internet.
Sì,
questa, io le faccio la sintesi,
diciamo
a domani 18:30.
Sperone, arrivederci, ciao.
Arrivederci Speroni.
Un abbraccio a tutti.
Che cosa ha regalato Bossi lei, un DVD pure lei?
Ho regalato un DVD, ma non che mia canzone. Che non, c'erano degli spezzoni di comizi, di attività
di
politica.
Comizi di Bossi.
Ma che regalo?
Di Bossi. Ma una cosa di culto della personalità.
Posso dire che gli è piaciuto molto.
È un Brezhneviano.
Ma è una cosa tipo Brezhnev, Kim Il-sung. C'è cioè una cosa
perché?
Pazzesca.
È una cosa storica, no?
Cioè, lei, ma quanto dura sto DVD?
Ma chi è che si riguarda?
2 o 3 ore.
3 ore di comizi di Bossi.
E lui si dovrebbe riguardare.
Erano ad esempio trasmissioni come questa, televisive
con Bossi dentro.
Con Bossi,
ma
con
perché
altri.
Si dovrebbe riguardare?
Perché era una specie di sintesi di storia della Lega.
Era roba di Bossi.
Regalagli il CD musicale, dai.
Ma tipo Kim Il-sung, una cosa del genere.
No,
lo ascolta.
È tutto diverso.
A domani 18:30.
Io ho visti i film di Kim Il-sung, sono tutta un'altra cosa.
A domani
in Corea del Nord.
A domani 18:30, spero il numero 1, per me. 18:30 domani.
Cruciale vaffanculo, stronzo Cruciale. Una vita per il cinema.
Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
E la patonza deve girare.
La zanzara.